Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Oslo per l'inizio della partita dell'Italia che questa sera scende in campo contro la Norvegia. Buona serata da parte di Eric Ganzerri, anche a nome di Antonio Bomba che ci fa compagnia questa sera per il commento tra virgolette della partita. Buonasera Antonio.
Buonasera a tutti.
In veste di Valletto questa sera, perché
in veste anche di Valletto,
sì, perché
esatto.
Si occuperà più che altro anche delle altre partite. Io ho il monitor qui per seguire anche le altre gare, però comunque capitasse che dovessi perdere qualche gol, comunque puoi intervenire quando ti pare. Ci sono un po' di partite effettivamente questa sera, ce ne sono per la precisione 6 che si giocano in contemporanea, comprensiva anche ovviamente della partita della nostra nazionale, ma intanto stiamo vedendo le formazioni di Norvegia e Italia. Allora le andiamo a dare. La Norvegia scende in campo con, anzi diamo prima l'Italia per dovere di ospitalità, diciamo. L'Italia scende in campo con un 3-5-2, chiedo scusa, con Buffon in porta, Ranocchia, Bonucci, Astori in difesa, Darmian, Florenzi, De Rossi, Giaccherini e De Sciglio a centrocampo, Zaza e Immobile le due punte. Qualche novità rispetto alla formazione con l'Olanda, soprattutto per questioni di squalifiche e infortuni, bene o male però il modulo tattico rimane assolutamente quello. La Norvegia risponde invece con un 4-5-1, Nyland in porta, El Abdellaoui, Nordveit, Foren e Flo in difesa, Deli, Skjelbred, Johansen, Jensen e Nielsen a centrocampo e King l'unica punta. Iniziata intanto la partita con la Norvegia in possesso subito del pallone, ha battuto il calcio d'inizio la formazione di casa, Italia in maglia bianca con pantaloncini azzurri, mentre invece la Norvegia con maglia rossa e pantaloncini bianchi. Completiamo le formazioni, completiamo anche il sestetto arbitrale, anche se in realtà sono ben 7 gli uomini questa sera che si occupano della direzione arbitrale della partita. L'Italia in panchina si porta Sirigu, Perin, Pasquale, Bonna, Candreva, Giovinco, El Shaarawy, Parolo, Poli, Quagliarella, Verratti e Destro. La Norvegia ha Jarstin, Hansen, Berg, Hagen, Tettei, Camara, Eljunossi, Pedersen, Samuelsen, Danielsen e Korsen. I due allenatori sono Antonio Conte per l'Italia, per Mattias Hogmo invece per la Norvegia. L'arbitro dell'incontro è un serbo, si tratta del signor Matic. Gli assistenti sono Ristic e Djurjevic, anche loro serbi. Gli addizionali Grugic e Filipovic. Il quarto ufficiale Petrovic, come tradizione invece il delegato UEFA di un'altra nazionalità è tedesco, si tratta di Koch. Sono iniziate le altre partite anche con, è iniziata Andorra.
Vedo tra l'altro Galles. Che Sky dà il diretta calcio addirittura,
sì, infatti,
una novità incredibile.
No, in verità lo fa già da qualche giorno, infatti credo che possiamo vedere tranquillamente le immagini. Eccoci qua, abbiamo le immagini di degli altri campi. In questo momento stanno mostrando Croazia-Malta, che deve essere una grandissima partita, occasione subito tratto per la Croazia che va vicino alla segnatura, 2 minuti e 0-4 nel corso del primo tempo, punteggio è di 0-0 su tutti i campi. Iniziata anche Islanda-Turchia, iniziata Bosnia-Herzegovina-Cipro, Repubblica Ceca-Olanda, che forse è la partita più interessante di questa di questa serata, fatta eccezione per Norvegia-Italia, che ci interessa più che altro più da vicino, visto che comunque è la nostra azione in campo. Croazia-Malta, come detto, è Norvegia-Italia le partite che sono in corso in questo momento. Inquadrato dalla regia, credo dall'integrata della Rai, Antonio Conte. Ricordiamo che se avete Sky la partita sarà poi disponibile anche sulla televisione a pagamento satellitare, sarà trasmessa alle 22.45 con telecronaca della premiata di Taccaressa Bergomi. Ancora lì, attacca adesso l'Italia, il pallone all'indietro, il cross verso la linea di fondo, forse un po' troppo lungo, la palla viene poi rimessa al centro, gran recupero chiunque sia stato a rimettere il pallone al centro, calcio in angolo, è stato Darmian a rimettere il pallone al centro con un grandissimo numero, con una grandissima anche prontezza di riflessi. Non abbiamo la certezza se il pallone fosse terminato fuori o meno sull'assist da parte di De Rossi. Darmian ha rimesso il pallone al centro, non c'è potuto arrivare Zaza, palla in calcio d'angolo comunque per l'Italia, primo corner della partita quando siamo a 2 minuti e 48 nel corso del primo tempo. Vediamo chi va sul pallone, il pallone che sta per essere comunque scollegato al centro, il cross sul primo palo, colpo di testa che arriva da parte di un giocatore italiano, il pallone va verso la linea laterale, Italia che rimane comunque in possesso del pallone. Quantomeno, Antonio, l'inizio è di buon livello, quantomeno a livello di ritmo per quanto riguarda la nostra nazionale, e credo che sia a questo punto anche una costante da parte della nazionale di Conte iniziare in questo modo, a sprombattuto per intimorire.
Sì, nuova partita, nuove regole, nuovo corso, e tutti danno il massimo, vediamo di tenere il ritmo e non dovrebbero esserci problemi.
Vediamo che succede, non dovrebbero esserci problemi, perché comunque
e poi la gente mi caccia come aiettatore.
Che hai portato? Scusi, dottor Romba, che è sta roba? Ah, ok, perfetto. Sono arrivati ospiti, dottor Bomba, sono arrivati ospiti con del mangiare, tra l'altro, cosa che è abbastanza. Attenzione, intanto alla Norvegia, pallone che termina fuori, calcio d'angolo in favore della formazione di casa. Buonasera, avvocato, l'ho preparato la cuffia. Anche se è da collegare un attimo, solo che la situazione è leggermente problematica, anche perché la torta mi sembra ben poco solida, onestamente. Ma mi sembra, sì, sembra
vabbè, mentre voi fate i vostri comodi, ci facciamo i cazzi nostri questo pomeriggio, faticando moltissimo e
sì, vero,
senza molto merito. La Bulgaria ha battuto l'Azerbaigian 2-1 allo scadere, diciamo. Spazio per il
cross, Nielsen torna indietro. Eccoci qua, avevo scollegato un attimo la mia cuffia, eccoci qui.
Adesso. Precisione all'87esimo.
Ancora intanto la Norvegia che termina con una conclusione che termina lontana dallo specchio della porta, fa buona guardia Gigi Buffon. Dovremmo essere intanto, eccoci qua, buonasera avvocato.
Qua.
Buonasera avvocato. Intanto inquadrati dei giovani, tra l'altro nella curva della Norvegia, anche se mi sembra piuttosto caldo. C'è un calcio di rigore credo per Andorra, e la conclusione con il pallone che termina in fondo al sacco per il vantaggio della formazione di casa. Andorra 1 Galles 0 è il primo gol di questa serata. Come?
Non è che si chiamano quelli di Andorra, non c'è il nome dietro la valle.
Vabbè, sì, è vero, effettivamente è una nazionale old school. Ha segnato lì su calcio di rigore, tra poco vedremo la trasformazione del calcio di rigore. No, Sky si sposta già direttamente su un altro campo, questo è il segnale sonoro del sito più che altro dell'UEFA che ci avvisa del gol della formazione
Galles, che ha una grande occasione casa, visto l'allargamento a 24, per qualificarsi ad una grande competizione da cui manca da tempo infinito.
Sì. Stavo sistemando più che altro la grafica, che è un po' scentrata, quindi adesso devo sistemare un pochettino il tutto. Un attimo solo che sistemiamo il tutto di modo da renderlo più graficamente gradevole.
Eccoci, però ha segnato Andorra, non Galles.
Ecco, ho detto io, ho segnato Andorra 1 Galles.
Sembrava al contrario. Con
tutto il rispetto, Lima mi sembra un cognome ben poco gallese, onestamente. Mi sembra
questi norvegesi c'hanno Abdullah, quindi vedi tu.
Sì, questo è anche vero. Attacca l'Italia intanto con il pallone controllato da Darmian da De Rossi. No, non è De Rossi questo, sì, è De Rossi, il pallone in avanti per un compagno. Zaza viene fermato, tutto regolare secondo il direttore di gara, ancora dei rossi sulla destra per Darmian. Darmian un cross verso il centro, non c'è assolutamente nessuno a cogliere l'invito dell'esterno del Torino. L'Italia che però rimane ancora in avanti. De Sciglio in possesso del pallone, il cross di De Sciglio molto lontano dalla porta, fa fatica anche a tenere in campo Darmian, infatti il pallone finisce in fallo laterale. 6:48 nel corso del primo tempo, Norvegia 0 Italia 0. E sugli altri campi invece, come abbiamo detto,
ma
prima
è ancora il figlio uno di Flo?
Non ne ho idea,
c'era
onestamente.
Una volta,
sì, Tore Andre, che ha 53 anni.
Il figlio di Flo, quella, la piccola Flo, quella
sì,
che era dispersa nell'isola.
È possibile. Per Egil Flo, 25 anni, quindi non neanche di primissimo pelo, onestamente. No, quello in campo sì, si chiama Per Egil Flo. Quello che dicevi è Tore Andre, Flo, che ne avrà probabilmente 48 ed è finito a fare il porno divo.
No, anche meno, dai. Giocava ancora 5, 7, 8 anni fa, era la Roma, sì, quindi. Sì. No, scusa, chi è?
La Roma, che stati... Beh, non mi sono sbagliato di tanto, ne ha 41, ne ha
48, 7 anni,
sì, per dire 48, per dire che comunque non è neanche lui di primissimo pelo, diciamo. Ha giocato gli europei, non ha vinto un cazzo.
Difficilmente può essere il figlio, a meno che non l'ha fatto 15 anni.
Beh, non si sa mai, eh. Non si sa mai.
Norvegia sono così.
Okay, se invece della Norvegia avessero scelto la Cambogia, potrebbe essere benissimo. Potrebbe essere
questa
benissimo,
battuta che dire. Possono capire
in pochi,
gli appassionati,
ma qua almeno lo capiscono tutti.
C'è un altro gol, ve lo faremo vedere tra qualche istante, appena credo arriverà l'effetto sonoro da parte del sito della UEFA. C'è tanta gente che esulta, tra l'altro, sul mio monitor.
Io vedo fissa la tua immagine.
Sì,
qui,
sì, non ho la telecamera accesa per questa sera. Comunque c'è il.
Quindi non vedremo niente, nessuno. Insomma.
Vabbè, vai sullo stream e lo vedi. Intanto vediamo il gol. Eccolo qui. Un cross verso il centro. Colpo di testa sul primo palo, davvero buono. Credo che abbia segnato la Bosnia, credo, qualcosa.
Bosnia 1, credo che sia Bosnia. Tra due secondi ti do anche il marcatore.
Vantaggio della Bosnia, sì, esatto. Con il gol, non ce lo fanno, non riesco a vederlo, sfortunatamente. Quindi...
Magari anche più che due minuti, perché non me lo segnala.
Non lo segnala sempre quello, neanche il sito della UEFA, se per quello. Quindi, da quel punto di vista, siamo molto ben messi.
Comunque,
cross e colpo di testa, sostanzialmente. La dinamica del gol che abbiamo visto
di Ibisevic.
Sì, perfetto, grazie. Quindi
dello Stoccarda.
A me è sparita intanto
attaccante dello Stoccarda.
È sparita intanto la pagina della UEFA con praticamente i gol. Ecco perché non arrivava il segnale sonoro del vantaggio, perché il sito della UEFA ha questo vantaggio che quando segnano ti avverte. Ancora intanto la Norvegia in possesso momentaneo del pallone, tiene il pallone in campo ma lo recupera subito l'Italia con il numero 13, si tratta di Ranocchia. Italia che attacca con De Rossi, il pallone sulla sinistra per De Sciglio, no, De Sciglio è quello largo, c'è Ranocchia ancora che chiama palla, vediamo se viene servito, no, De Rossi, la pallone in avanti, ancora l'Italia che tenta di trovare un varco nella difesa della Norvegia, sono ben in 9 in questo momento dietro la linea, anzi facciamo anche 10 dietro la linea del pallone più il portiere, Norvegia tutta nella propria retroguardia, ed era più che altro abbastanza prevedibile una cosa di questo tipo, era uno dei pericoli di cui si parlava prima della partita. Rimessa laterale intanto per la Norvegia con Flo sul pallone, ci sono due palloni in campo, inguardato intanto l'allenatore
è un avvinazzato,
no, l'allenatore mi ricorda Milosevic, cioè non è il massimo della vita onestamente come paragone.
Avvinazzato era più simpatico,
sì, ok. Attenzione all'Italia con Zaza, tutto regolare, Zaza va quasi sulla linea di fondo, Nordvit gli si fa contro, mira a guadagnare un calcio d'angolo, Zaza credo che l'abbia ottenuto, calcio d'angolo in favore dell'Italia, quando siamo al 10:41 nel corso del primo tempo. Ancora il pallone controllato dalla nostra nazionale, alto calcio d'angolo, quindi confermiamo i risultati: Andorra Galles 1-0, Bosnia Cipro 1-0, Islanda Turchia 0-0, Repubblica Ceca Olanda 0-0, Croazia Malta 0-0. Calcio d'angolo per l'Italia, ma tutto corto, il pallone va all'indietro, il cross verso l'area di rigore, ancora una volta completamente fuori misura, palla che termina in fallo di fondo, come direbbe qualcuno probabilmente dello Svizzera, il cross che è arrivato da parte di Florenzi, uno degli uomini più attesi questa sera di questa gara. Florenzi che gioca bene o male nel ruolo di Marchisio, che va detto è abbastanza anche inusuale per lui, visto che più di solito gioca solitamente più avanzato, però vediamo cosa combina questa sera il giocatore della Roma, di cui tra l'altro si fa un ben parlare giustamente, anche peraltro comunque è uno dei giocatori migliori nel suo ruolo nel nostro campionato. Ancora la Norvegia intanto recupera il pallone, avanza la formazione di casa con El Abdellaoui, il pallone per un compagno,
tenta di trovare... Non so se è in nascita quello,
sì certo. C'è intanto una palla gol per il Galles, guadagna un calcio d'angolo, colpo di testa da parte di Chester, mentre l'Italia guadagna invece un fallo laterale. Il pallone all'indietro adesso, Italia che tenta di ripartire dalla propria retroguardia, 12:08 sul cronometro, un buon inizio da parte della nostra nazionale che quantomeno sembra avere il pallino del gioco. Norvegia che si difende, vedremo se riusciremo a perforare questa muraglia di difensori norvegesi nel corso dei prossimi minuti. C'è subito una grande palla in area di rigore, l'uscita da parte del portiere norvegese Nyland, anticipato da un compagno, sarà calcio d'angolo ancora una volta credo per la nostra nazionale. Rivediamo quello che è successo. Di due tocchi praticamente l'azione dell'Italia, cross con tocco da parte di Darmian verso l'area di rigore, Zaza non è riuscito ad arrivare all'ultimo secondo, c'è stato l'anticipo da parte di Nordlidt che ha messo il pallone oltre la linea di fondo anticipando il proprio portiere. Calcio d'angolo per l'Italia, sono in carica Giaccherini, vediamo cosa combina. Non abbiamo l'audio di fondo questa sera, quindi sentite sullo sfondo anche la telecronaca della Rai. Potremmo sentire ogni tanto, sentire le fesserie che dice Rimedio, di sicuro. Comunque, se vediamo questo calcio d'angolo, mentre tanto l'arbitro Matic richiama all'ordine due giocatori, il numero 20 norvegese Deli e il numero 13 italiano Ranocchia. 18, scusami, allora si tratta di Nielsen e il numero 13 italiano Ranocchia. Calcio d'angolo per l'Italia, cortissimo battuto verso il centro, uno schema, conclusione dalla distanza da parte di Florenzi, ha mirato all'effetto sorpresa probabilmente, e il pallone comunque terminato tra le braccia dell'estremo difensore norvegese. Ti consiglio di allontanare, ecco, un pochettino il microfono, più che altro perché ci stai esattamente, bravo avvocato. Mentre rivediamo la conclusione di pochi secondi fa da parte di Alessandro Florenzi, dicevamo che la partita più interessante della serata è Repubblica Ceca Olanda, che si sta giocando 13:20 nel corso del primo tempo, 0-0 tra le due formazioni. Fino a questo momento non è successo granché, basandomi su quello che stanno facendo vedere su diretta gol su Sky. Vediamo se esce qualcosa. Olanda tra l'altro in maglia, tutte e due con le maglie da trasferta, meno male, mi sembra perché l'Olanda ha la maglia bianca e la Repubblica Ceca la maglia l'Olanda ha la maglia blu, mentre invece la Repubblica Ceca la maglia bianca. Questa
non
sera
è la prima maglia Repubblica Ceca.
Non era rossa la prima maglia della Repubblica Ceca, un tempo era sicuramente rossa, adesso non so. Attenzione intanto all'Italia, il pallone di Giaccherini fuori misura, peccato perché era una buona occasione, potenzialmente un buon contropiede da parte del numero 23 della nostra nazionale. Italia che comunque mantiene il pallone, che termina fuori, però sarà rimessa in favore della formazione di casa, affidato al numero 14 El Abdellaoui. Mentre intanto c'è stata una traversa colpita da un giocatore della giudicando dalla luce, più che altro credo che sia il giocatore dell'Islanda, giudicando anche dai cognomi. No, perché sta giocando praticamente di giorno in Islanda.
Anche per l'Islanda una grande occasione per qualificarsi questa,
sì,
ecco,
vero.
L'allargamento a 24.
Sì.
Stavano quasi per riuscire ad andare al mondiale, quindi non hanno scuse, questa volta devono farcela.
Mentre intanto c'è qualcosa che non mi torna per quanto riguarda il possesso di palla, perché siamo 38% per la Norvegia, 38% per l'Italia, c'è qualcosa che non mi torna sui conti. Credo che sia quello, però fa 76%, manca un 24%.
Li fa gazzetta.
Possibile. Sul sito dove mettono anche i video delle azioni principali. Fammi vedere un attimo se è così. Ah no, niente, non c'è video per i nostri match. Comunque, Antonio, se vuoi vedere lo stream vai su vonlive.tv/.17, così almeno vedi anche i gol, pur se con qualche secondo di ritardo. Ti do ritardo a Zaza in area di rigore, conclusione di Zaza e il pallone termina in rete per il vantaggio dell'Italia con Zaza, 15 minuti e 54 nel corso del primo tempo, Italia in vantaggio. Adesso vi faremo vedere la marcatura appena possibile. Eccola qui, tra poco il replay, mentre questa è l'esultanza da parte della nostra nazionale, una magia da parte di Zaza, che ha messo il pallone in fondo al sacco con un ottimo sinistro. Tra poco rivedremo tutto quanto, e questa è l'azione dell'Italia. Il pallone proprio per Zaza, che fa praticamente tutto da solo, trova lo spazio, guardate che conclusione. Sì, va detto che c'è anche molta complicità da parte del portiere, vedendo qui il replay, anzi forse, no, c'è anche una deviazione, tra l'altro c'è una deviazione da parte di un giocatore norvegese, non so se c'è anche una deviazione da parte di Immobile, no, c'è solo una deviazione da parte del numero 6 che spiazza il portiere norvegese, l'esultanza di Conte, la vediamo qui la vediamo nelle immagini. Quindi Italia in vantaggio al 16° del primo tempo, Italia 1 Norvegia 0, il gol realizzato al 16° lo attribuiamo comunque a Zaza, contando comunque il suo tiro, infatti anche la regia internazionale attribuisce il gol al nostro numero 7, che quindi si fa decisamente ben volere, non solo si fa ben volere, ma si fa anche ben apprezzare per il suo contributo, non solo a livello di gioco, ma ovviamente anche a livello di segnatura. Quindi, quando siamo al 16° del primo tempo, anzi al 17° e 20 in questo momento, Norvegia 0, Italia 1, gol, anche noi segnaliamo in sola impressione, di Zaza al 16°, che corona, direi Antonio, un quarto d'ora comunque di buonissimo gioco da parte della nostra nazionale, qualche piccola titubanza in difesa, ma sono state veramente poche fino a questo momento le occasioni della Norvegia, bene o male mi sembra rintanata nella propria retroguardia. C'è fuori gioco intanto la parte di De Sciglio, dicevamo, rintanata in difesa,
ma
della
sì,
Norvegia,
loro fanno la loro partita, cercano di stare dietro e ripartire, ma è dura, insomma. Forse può riuscirli nel secondo tempo quando siamo un istante più stanchi, ma se riusciamo a portarci bene avanti, come ho detto all'inizio, facendo i debiti scongiuri, non vedo davvero problemi.
Mm-hmm. Attacca adesso la Norvegia, vedremo se ci sarà la reazione da parte della nazionale di casa. Il pallone sulla destra, l'Italia che comunque sembra essere ben chiusa almeno per il momento, fallo laterale in favore della formazione di casa. Vediamo qualche statistica più che altro per quanto riguarda la partita. L'Italia al 59% del possesso di palla in questo momento. 3 calci d'angolo dell'Italia, 1 della Norvegia, attacchi pericolosi sono già 10 della nostra nazionale contro i 4 della Norvegia, tiri in porta sono 4 dell'Italia, 1 della Norvegia, c'è il gol intanto, c'è un gol, tra pochi secondi vi faremo vedere la segnatura, eccolo qui, arriva anche l'effetto audio e il vantaggio dell'Islanda nei confronti della Turchia, quindi Islanda 1, Turchia 0, il gol realizzato dal numero 22 islandese. Non abbiamo purtroppo grafiche, a meno Sky non ha grafiche in questo momento dall'Islanda, se si girasse il giocatore vedremo anche il nome, purtroppo ci cambiano la regia islandese, cambia l'inquadratura.
Appena posso ci penso
pochi secondi.
Io.
Gol molto fortunoso anche, tra l'altro.
Fortunoso.
Mentre intanto
Turchia
c'è una
che comunque fatica a ritornare ai fasti degli anni 2000 e 90.
No, più che altro gol molto fortunoso perché è andato da calcio d'angolo, l'uscita del portiere che smanaccia proprio addosso sulla nuca, credo, del giocatore. Sì, no, proprio sulla testa del giocatore islandese che
il gol è di Bodvarsson.
Quindi Bodvarsson porta in vantaggio l'Islanda. Islanda 1, Turchia 0. Dicevamo, descriviamo per chi ci sta ascoltando in radio la segnatura. Calcio d'angolo per l'Islanda. Il portiere smanaccia il pallone. Ismarsson si trova proprio il pallone sulla testa. Deve solo appoggiarne in rete. E per il vantaggio della formazione di casa. Quindi Islanda 1, Turchia 0. Terzo risultato che cambia. Anzi, quarto risultato che cambia, chiedo scusa, di questa serata, perché sono cambiati anche Andorra-Galles, che con l'Andorra in vantaggio sul Galles per 1-0, e Bosnia-Herzegovina-Cipro con la Bosnia in vantaggio per 1-0. Attenzione intanto alla Norvegia in area di rigore, pallone che termina sul fondo, sarà calcio d'angolo ancora per la formazione di casa. Siamo quasi a metà del primo tempo, 20° e 18 in questo momento sul cronometro, Norvegia 0, Italia 1, il gol realizzato da Zaza al 16° del primo tempo. Angolo per la formazione di casa adesso, calcio d'angolo credo numero 2 che è la nostra
chiedi a Mazzarri.
Sì, è abbastanza esperto effettivamente di quello. Pallone che termina intanto in area di rigore, c'è un fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione per l'Italia, non ho capito se era per un fuorigioco, per un fallo in attacco semplicemente della formazione norvegese. Mentre
sempre nell'ambito di una corretta informazione, ricordiamo che questo pomeriggio in amichevole Giappone-Venezuela hanno pareggiato 2-2.
Con tutto il rispetto, chi se ne frega, aggiungerei anche.
Però. Beh, è una partita del cartello, era la più importante,
certo,
della giornata.
Anche Colombia-Venezuela sarebbe di cartello, Venezuela, ma per altri motivi e per un altro cartello.
Il Giappone è un classico.
Gol intanto, gol di cui vi daremo conto appena ci sarà l'effetto audio da parte del sito della UEFA, se no vi faremo comunque vedere la segnatura. Eccola qui, il pareggio del Galles che si porta sull'1-1 con Andorra. Tra poco vedremo la segnatura, gol del numero 11, infatti ha segnato Gareth Bale. Vediamo quello che
gioca,
che è successo
in porta qui, ricordiamo,
verso il centro. Gran stacco di testa, peraltro praticamente da centro area, anzi anche un pochettino più indietro, da parte di Bale. Pallone che termina nell'angolino alla sinistra, credo, del portiere. E quindi Andorra 1, Galles 1. Risultato che cambia. Mentre noi adesso purtroppo non ho il calendarietto qua davanti per vedere i risultati del nostro girone, più che altro. Noi abbiamo l'Azerbaigian.
Bulgaria-Azerbaigian 2-1 per ora.
C'è un altro gol di cui vi daremo conto tra qualche istante, appena più che altro Sky si degnerà di farlo vedere su diretta gol.
Ha segnato
qua
la Repubblica Ceca.
Esattamente, Repubblica Ceca in vantaggio contro l'Olanda, con un grandissimo gol peraltro da parte del numero 9. Si tratta di, non riesco a leggere il nome, esatto, con una bomba da fuori area di esterno sinistro, davvero molto molto bello, di prima tra l'altro, molto molto bello tra l'altro il gol della Repubblica Ceca, che rivediamo ancora una volta. Repubblica Ceca 1 Olanda 0, palo gol per la Repubblica Ceca, che si porta quindi in vantaggio nella partita più interessante sicuramente della serata. Quindi sono cambiati praticamente tutti i risultati, fatta eccezione per Croazia Malta, che è l'unica partita ancora sullo 0-0 in
girone,
questo momento,
tra l'altro.
Esattamente.
Mentre, come detto prima, la Bulgaria ha tanta fatica e con poco merito ha battuto l'Azerbaigian.
Sì, esatto.
Riposa
l'Azerbaigian già? Cos'è l'Azerbaigian già? Scusi.
L'Azerbaigian già.
Ah, ok.
Già,
ah,
detto,
okay,
è una forma arcaica di comunicazione.
Esattamente. Inquadrato intanto un attore di Game of Thrones in Islanda, Turchia. Intanto. No, non era nano, sfortunatamente. Sembrava un incontro tra l'autore di Game of Thrones e quello che fa Thor, che è lo stesso tratto che ha fatto Hunt in Rush, che è nato ieri sera stato su Sky, che mi sono rivisto molto volentieri. Intanto vediamo Conte che sta parlando, credo, con Carrera. Esatto. C'è un calcio d'angolo per il Galles, con il pallone che termina però in fallo laterale, e niente, quindi si va a livello di diretta poi su Islanda-Turchia, dove effettivamente, come potete vedere, si sta facendo sera effettivamente in Islanda in questo momento, siamo più o meno al tramonto e sono le 9 di sera, in Islanda non so onestamente che ore siano, però
sono
dovrebbe essere più avanti,
avanti,
esattamente.
Se come la Finlandia, penso di sì, se no è come la Norvegia. Mm-hmm. Al massimo un'ora avanti,
esattamente. No, sono le 19:10, quindi ora più che altro ora del meridiano di Greenwich.
Sono 2 ore indietro, è vero.
Sì, sono 2 ore indietro, quindi è presto spiegato perché sia ancora giorno praticamente in Islanda. Ecco, adesso che ho localizzato il calendarietto, possiamo anche ricordare la composizione del girone dell'Italia in queste qualificazioni per gli europei: Azerbaigian, Bulgaria, Croazia, Italia, Malta e Norvegia. La prima partita della nostra nazionale è questa, appunto, Norvegia-Italia. Poi l'Italia tornerà in campo il 10 ottobre, che credo sia un venerdì, se non ricordo male, infatti, con l'Azerbaigian. Noi quella partita non dovremmo commentarla, dovremmo però commentare la partita del 13 con Malta, visto che si gioca di lunedì sera, quindi dovremmo commentare Malta-Italia lunedì 13. Credo si giochi sempre alle 20:45. L'Italia credo giochi sempre.
Niente venerdì? Come mai?
Perché abbiamo di meglio da fare venerdì sera, più che altro.
Ah.
Molto, molto semplicemente. A meno che non sia una serata proprio dove c'è la morte da queste parti, bene o male ci è.
Scusa.
Esatto. Esattamente. C'è un richiamo intanto per De Sciglio, un richiamo che non è a livello diciamo di cartellini, anche se onestamente ci poteva stare il cartellino per De Sciglio, un intervento abbastanza in ritardo da parte del numero 20, il cartellino giallo poteva anche starci, onestamente. Ogni tanto qualche piccolo problema di cuffia, più che altro qualche piccola interferenza, adesso dovrebbe essere quantomeno sparita. o perlomeno posso provare a fare così, ad abbassare un pochettino i microfoni, così almeno non ho interferenze in cuffia. Ancora la Norvegia, abbiamo un po' lasciato perdere la partita perché comunque non sta succedendo molto dopo, non è successo molto anzi dopo il gol, la Norvegia che si è riversata in avanti, però non mi pare abbia
combinato. Norvegia che tenta ora, ha alzato un attimino
il ritmo,
con
sì,
tutta
però
la squadra,
esatto,
ma di poco,
però no, più che altro non ha combinato moltissimo. Calcio di punizione intanto per la Norvegia, colpo di testa, la palla resta lì e c'è una parapiglia, come direbbe il buon Brunone Pizzul, che però si risolve favorevolmente per la nostra nazionale. Ancora la Norvegia in possesso del pallone, il pallone controllato da Flo, adesso il pallone in avanti per Johansen, anticipato da un nostro difensore, lancio lungo in avanti verso Zaza, l'uscita da parte di Nylander che allontana il pallone in fallo laterale, inquadrato il numero 21 Forn, che credo abbia avuto molto a che fare con l'occasione di prima. Rivediamo quello che è successo, è stato King a non trovare poi la porta, chiuso molto bene da ben tre difensori della nostra nazionale. Vediamo Astori, Bonucci e anche Ranocchia a marcare il numero 13 del numero 7, chiedo scusa, della nazionale norvegese. C'è stato anche una palla gol sugli altri campi, per la precisione in Repubblica Ceca Olanda, più che altro con il pallone, più che palla gol, il pallone è finito un po' lontano dallo specchio della porta. Taglia 1 Norvegia 0.
Tornati in panchina, ricordiamo il santone Gusidi.
Sì, esattamente. Che si comporta bene in tutte le nazioni tranne l'Olanda alla fin fine, se andiamo, ne
abbiamo applicato anche quando allenava 5-6 contemporaneamente.
Esattamente, sì.
Il lottito dello altro.
Sì. A terra un giocatore dell'Italia, si tratta di Zaza, non c'è chiamata da parte del direttore di gara. Pallone recuperato dal portiere della nazionale norvegese. Mentre c'è stata una palla gol per la Turchia, una conclusione che è finita sulla parte alta della traversa, la parte del numero 8 turco, pallone che si è abbassato un po' in ritardo. Buono comunque il tentativo da parte della... Ah no, chiedo scusa, non era Turchia, era Malta che sta attaccando con la Croazia. Unica partita, lo ripetiamo, ancora sullo 0-0, quello tra Croazia e Malta. Partite che sembrano almeno quantomeno a livello di scommesse, credo che siano partite abbastanza, che meno sulla carta, almeno prima del fischio inizio sembravano abbastanza scontate, tipo Andorra e Galles, onestamente non dubito che molti abbiano giocato sull'Andorra, eppure l'Andorra in questo momento sta pareggiando, si era anche portato in vantaggio, intanto c'è una conclusione della Norvegia con King, con il pallone che termina alto sopra la traversa, c'è deviazione però, sarà calcio d'angolo per la formazione di casa, rivediamo quello che è successo. King, gran gioco di gambe da parte del numero 7, deviazione credo da parte di Bonucci, pallone, deviazione di braccio anche tra l'altro, ovviamente involontaria da parte del numero 5 italiano, si tratta di Astori che ha messo il pallone, il cui ultimo tocco ha messo il pallone in calcio d'angolo, mentre c'è un fischio, forse un calcio di rigore addirittura per la formazione croata, c'è un giocatore a terra, bisogna vedere dove è stato questo intervento e quali saranno ovviamente i provvedimenti da parte del direttore di gara, attendiamo indicazioni da parte delle immagini che noi abbiamo qui in postazione. King intanto per la Norvegia, avanza ancora la formazione di casa, il pallone sulla destra per un compagno, per la precisione si tratta di del numero 14 El Abdellaoui, esterno difensivo, il pallone all'indietro. Ancora, ma no, problemi con il micro, devo abbassare il più possibile i microfoni, eccoci qua, così almeno, più che altro, così almeno non, perché ho un po' di interferenze con i microfoni, tutto qui. Ancora il numero 20 norvegese Daly, il pallone verso l'area di rigore, sbroglia la matassa però difesa italiana, non serve il calcio di rigore perché erano lontani dalla porta, c'è stato però una reazione da parte di un giocatore, sì, una manata e forse anche qualcosina in più. Va detto che il giocatore croato fa una scenata abbastanza riprovevole, però effettivamente la reazione c'è stata. L'hai vista?
No, non l'ho vista.
No, però c'è stata la manata, effettivamente c'è stata. Poi la reazione tipo fulminato da un destro di Tyson è abbastanza riprovevole, però vediamo quello che succede. adesso Sky ha staccato, quindi non riusciamo a vedere quello che è successo. Che partita sta facendo vedere stasera Sky, tra l'altro, a livello di qualificazioni mondiali. Credo che stia facendo vedere solamente Repubblica Ceca Olanda a livello di partite integrali. Ah no, sta facendo vedere anche l'altra del nostro girone, che è quella della Croazia, credo. Croazia Malta e Repubblica Ceca Olanda, credo che siano le due partite che Sky sta facendo vedere questa sera, oltre a diretta gol, logicamente. Ancora l'Italia intanto in avanti con una buona idea con del portiere, il pallone resta lì. E ancora poi la parata da parte del portiere norvegese Nyland. Ha avuto decisamente troppo spazio Immobile per colpire. Giaccherini, scusami, è vero. Immobile è quello che è andato a riprendere poi il pallone. Conclusione di Giaccherini, che ha avuto troppo spazio per concludere. Conclusione centrale da parte di Giaccherini. Nyland tutt'altro che perfetto nella respinta. Immobile poi non è riuscito a concludere, più che altro perché è chiuso bene dal rientro della difesa norvegese. Siamo al 31esimo e 30 quasi nel corso del primo tempo. Norvegia 0 Italia 1, decide al momento il gol di Zaza al 16esimo con deviazione da parte di un difensore norvegese sulla conclusione da parte del giocatore del Sassuolo. Vediamo tra l'altro anche i prossimi impegni nostri a livello di dirette. Lei impegni domenica, avvocato?
Domenica cosa potrei dover fare?
Domenica sera c'è Parma-Milan alle 20:45. Noi la seguiremo ovviamente con il commento di Maurone Suma, perché vogliamo farci del male, più che altro.
No, alle prossime settimane dovrei essere un po' più presente la domenica.
Bene, molto bene. Domenica noi seguiremo Parma-Milan alle 20:45, poi alle 23 avremo come sempre l'appuntamento con i pallonari. Per quanto riguarda la Champions League, invece martedì non saremo in onda per seguire la partita della Juventus, più che altro perché due degli elementi che sono in onda questa sera, più un terzo che in questo momento è a Valenza, saranno allo stadio a vedere la partita, quindi non saremo in onda nella serata di martedì. Saremo però in onda mercoledì sera anche su Radio Hemingway, che quest'anno trasmette anche le nostre dirette del mercoledì di Champions League, e commenteremo la prima uscita della Roma contro il CSKA di Mosca, partita che tra l'altro è in onda in chiaro a questo giro su Canale 5, ed è tra l'altro anche la partita esclusiva di questo turno per quanto riguarda la Champions League. Per quanto riguarda Canale 5, mentre tutte le altre sono trasmesse in diretta su Sky. Attacca intanto l'Olanda, e la pallone verso il centro e la respinta da parte del portiere della Repubblica Ceca. Ah no, questo però è un replay, chiedo scusa. Fatto confusione con il replay come Mazzoni. Ogni tanto commenta i sorpassi come se fossero in diretta. In realtà sono replay. L'aggravante era che quando Mazzoni fa sta roba c'è sempre la scritta replay, sono impressione. Mentre invece in questo caso non c'era. Ho una lieve attenuante, diciamo.
Attenzione.
Sì, seguiamo l'Italia che attacca in questo momento, la pallone all'indietro. Per credo Florenzi, il pallone sulla destra a cercare De Rossi, credo che sia lui, no forse era Giaccherini, comunque il pallone in area di rigore, ancora l'Italia in possesso del pallone, lo perde però la nostra nazionale, recupera direttamente la Norvegia, c'è poi un fallo da parte del numero 20.
Mentre in Croazia Malta, il Malta è rimasto in 10 per l'espulsione di Borg.
Forse l'espulsione, sì, forse dovuta all'episodio di prima, possibile.
Non lo so, lo dal 31esimo l'espulsione, adesso
vediamo. Lo vedo subito dal live della...
Reggeva bene Malta, peccato. A questo punto la vedo davvero dura che la Croazia...
La vedo, vediamo un pochettino se mi dà. No, fallo su Mandzukic e cartellino rosso diretto, tra l'altro, di... Forse è la reazione di prima, perché è al 30esimo, quindi sì.
Ha preso giallo anche Mandzukic, quindi sì, l'avrà comunque schiaffeggiato.
Sì, esattamente, sì. Pallone intanto che finisce in fallo laterale, non riesce a tenerlo in campo un nostro giocatore, sarà comunque rimessa per l'Italia, mi pare di aver capito, si tratta di Immobile, il giocatore che ha cercato di recuperare il pallone proprio all'ultimo, rischiando anche palla per la Norvegia, chiedo scusa, ho visto male io. Rimessa quindi per la Norvegia già battuta, pallone fuori, protesta l'allenatore della Norvegia, fallo commesso credo da Bonucci, sì c'è una difesa della posizione un po' troppo dura secondo il direttore di gara da parte del centrale della Juventus, si è ripartiti con un calcio di punizione, però l'Italia è in possesso del pallone in questo momento, ancora l'Italia in possesso della sfera, lancio lunghissimo sulla destra, anzi sul centro dell'area di rigore, Zaza va sul pallone anticipato da un difensore norvegese, il pallone che termina tra le braccia del portiere, confermiamo che ci si è abbastanza calmati rispetto a rispetto al, diciamo, al primo quarto d'ora dove al cui poi è immediatamente fatto seguito il gol della nostra nazionale. Un pochettino, partita non bellissima onestamente da un po' di minuti a questa parte.
Sì, anche perché praticamente di fatto poi l'abbiamo sbloccata con una prodezza individuale.
Sì, è un po' di fortuna come sempre, peraltro. Però Bonucci basso, ha colpito male il pallone. Ancora la Norvegia recupera il pallone. Non so, Antonio, cosa ne pensa di quello che abbiamo appena detto?
Sì, andiamo avanti. No, ero impegnato.
No, parlavamo del fatto che la partita non sia granché, onestamente, fino a questo momento. Dopo il gol, più che altro, la partita si è un po' calmata. C'è stato un buon primo quarto d'ora dell'Italia, poi ha fatto immediatamente seguito il gol e poi poco altro. Anche la Norvegia, a livello di reazione, non mi sembra abbia fatto granché.
No, la Norvegia ha alzato un pochino il baricentro, lo vediamo anche adesso, come avevo detto prima, ma non... diciamo, è molto più tattica che tecnica, hanno gravi carenze, sì, almeno per i livelli dell'Italia, insomma.
Il dislivello, sì, tecnico in campo questa,
sì,
sera sembra
il dislivello
sembra
tattico
alto.
Magari un po' meno, quello tecnico è abbastanza evidente, sì. Soprattutto lo si vede a centrocampo, dove la Norvegia fatica a vincere un contrasto uno anche quando ci impegniamo a complicarci un attimo la vita, sì.
Vediamo però proprio la Norvegia in questo momento, il pallone verso il centro per King, che ha subito due giocatori su di lui. Norvegia che fa fatica anche lei a trovare Varchi. In questo momento ci sono, mi sembra, 8 giocatori dell'Italia dietro la linea del pallone. Infatti Italia molto ben chiusa nella propria retroguardia in questo momento. Sono rientrati tutti i 3 della difesa e i 5 del centrocampo, che stanno difendendo in questo momento il fortino della porta della nostra nazionale, che ricordiamo ancora una volta in vantaggio per 1-0. Gol al 16° di Zaza. C'è un fallo subito da un nostro giocatore proprio per mano di King. Calcio di punizione per l'Italia quando mancano 7 minuti e mezzo più recupero. Fallo subito da Giaccherini, che è andato a prendersi questo fallo con enorme mestiere. Calcio di punizione in favore della nostra nazionale dalla nostra tre quarti. Ricordiamo anche gli altri risultati: Andorra-Galles 1-1, Croazia-Malta 0-0, chiedo scusa, Bosnia-Herzegovina-Cipro 1-0, Islanda-Turchia 1-0, Repubblica Ceca-Olanda 1-0. Nel pomeriggio Kazakistan-Lettonia 0-0 e nel nostro girone Azerbaijan-Bulgaria 1-2 con la vittoria fuori casa della formazione bulgara. Attenzione intanto all'Italia, chiedo scusa, che non riesce a sfondare la retroguardia.
Ci regala la
norvegese, mentre intanto c'è stata una clamorosa palla gol per l'Islanda, che però non ci viene tolta al secondo replay, purtroppo. Però giocatore praticamente solo davanti al portiere, colpo di testa, palla incredibilmente sull'esterno della rete, palla gol per la formazione islandese contro la Turchia. Islanda che ricordiamo è in vantaggio, Islanda 1 Turchia 0. C'è intanto un calcio d'angolo per l'Italia, il pallone avrei detto verso il centro, ma in realtà sta finendo pericolosamente vicino al fallo laterale. Infatti pallone che esce. Abbiamo qualche piccolo problema con i cross, mi pare di capire, anche Antonio. Siamo un po' imprecisi per quanto riguarda i palloni verso l'area di rigore, sia dai calci d'angolo che direttamente proprio dai cross.
Beh sì, è un problema che abbiamo riscontrato anche ai mondiali, non è che Darmian sia
avessimo avuto solo quello ai mondiali di problemi.
Comunque con l'Uruguay era diventato un grave problema, perché tu hai messo solo in 10 con Cassano, unica punta bassa, e tu crossavi alto, vedi un po' chi te la prende, era anche da capirlo. E comunque erano imprecisi, anche fossero stati giusti da fare quei cross, quindi no, non è certamente la nostra arma migliore.
No. Fallo subito da Story intanto, 5,5 più recupero alla fine del primo tempo. Questo era, credo, direttamente dalla Rai, non credo che era nostro, il problema di fischi in cuffia. Fallo commesso dal capitano norvegese Skjelbred.
A Story, che è liberatosi dalla schiavitù di Cellino, è diventato un grande.
Liberatosi dalla schiavitù di Cellino?
Beh dai, 15 Cellino milioni l'anno chiedeva, su, mo chi è, coso? Mica è Nesta, dai.
Beh, vediamo adesso. Duro intervento intanto di un nostro giocatore. Qui mi sa che il cartellino arriva per Florenzi. Infatti, cartellino giallo per il giocatore della Roma. Direi sacrosanto per il fallo che ha commesso. Nasce intanto una Royal Rumble.
Un giallo
vicino.
Qua.
Sì, giallo per Florenzi. abbastanza evidente anche.
Ecco Zaza che arriva, uno dei suoi grandi difetti è proprio il temperamento.
Ma stai guardando in TV o in streaming? Perché sei qualche secondo indietro rispetto alle nostre
Sono immagini. Qualche secondo indietro.
Ah, ok.
Però rispetto all'inizio, quando eravamo 1:10, è un gran vantaggio.
Siamo migliorati. Rivediamo il fallo, la parte di Florenzi è abbastanza evidente, abbastanza netto, anche abbastanza giusta, chiedo scusa, la decisione da parte del direttore di gara, mentre l'allenatore della Norvegia se la prende per il fallo, per la condotta, a suo dire, un po' troppo esagerata da parte dei nostri giocatori. Inquadrato intanto a Kanshukuri in panchina a fianco dell'allenatore norvegese. No, non è né uno né l'altro.
Tanto, visto che adesso l'ho visto inquadrato, ma anche se a distanza rispetto a voi, vorrei far notare quanto è bello lo stemma di Francia 2016, che ricorda un po' la Corea del Sud, per motivi che ignoro.
Benissimo. Beh, almeno non ricorda la Corea del Nord, è già qualcosa.
Quello sarebbe stato bello, ma sono un po' eccessivo.
Mi sa che presto apriremo una rubrica sulla Corea del Nord durante le nostre trasmissioni, perché stanno uscendo storie meravigliose da quel paese, che ricordiamo è pur sempre in una dittatura. Però il fatto che per esempio Kim Jong-un si sia innamorato follemente di Wayne Rooney e abbia chiesto alla televisione nordcoreana di trasmettere illegalmente le partite della Premier League, credo che sia una delle notizie più belle degli ultimi 15 anni, probabilmente.
Beh, la Premier League può far causa, vediamo.
Beh,
chi
certo
paga.
Che può far causa. Mi pare anche ovvio che farà causa.
Però quello punta i missili.
Che fai? E blocchi beni all'estero che non ha?
Credo che abbiano anche trasmesso abbastanza illegalmente i mondiali.
Ma che te frega? Dalli giù. Tanto sei disconnesso da tutto, puoi fare come te pare.
No, io ho visto i mondiali sulla TV. Cioè, per curiosità, ho trovato uno stream della TV nordcoreana.
Sarà stata a casa di
c'è su Ustream, tra l'altro, su Ustream, se cercate, credo che sia Korean-TV1, e praticamente c'è lo streaming 24 ore su 24, no, perché la TV nordcoreana trasmette 8 ore al giorno, però trasmette dalle 2:30 ora loro alle 23, praticamente ora di Pyongyang, e poi durante il resto della giornata manda solamente delle barre come i vecchi tempi, trasmette tra l'altro ancora 4 terzi come i bei tempi,
come la Rai 3 degli anni 90
più o meno. La cosa che mi faceva ridere è che loro durante i mondiali mandavano le partite, mandavano una partita al giorno praticamente dei mondiali, e c'è stato un punto dei mondiali in cui loro avevano tipo 10 giorni di ritardo rispetto praticamente alle partite reali, molto molto con calma. Poi alla fine hanno cominciato a mandare 2-3 partite al giorno praticamente in sync. Perché ridi?
Tipo il Brasile ne ha fatte 2 in un giorno.
No, vabbè, alla fine tipo i quarti di finale ne hanno mandati in onda in 2 giorni, cioè 2 partite un giorno.
Beh, però il popolo non è che sapeva, ma il popolo sapeva che era.
Il popolo non sa un cazzo, tanto per cominciare, poverini,
mi dice che il mondiale è vinto a Corea del Nord.
Parliamo di un popolo che crede che Kim Jong-il non pisciasse, non cagasse, ricordiamoci sempre.
Beh, se te lo danno da intendere da quando nasci, lo crederesti anche tu.
No, ma infatti, sì, se non hai informazione. Quando internet, che pure è gratuita, è pesantemente censurata ed è praticamente...
No, credo che loro non ce l'abbiano, hanno una rete interna,
hanno qualche sito internet che viene diffuso, però sostanzialmente è come il Videotel, l'internet nordcoreano. Comunque, ecco, per esempio, la cosa tra le varie cose che... Tra le varie cose che hanno raccontato su Kim Jong-il, una delle cose più belle che io ho trovato era questa, che adesso sto aprendo, più che altro perché sto andando a prendere il sito dove ho letto tutti i fatti strani sull'ex dittatore nordcoreano, padre di Kim Jong-un, credo. Eccoci qua. Nel 1994 i media di Pyongyang hanno dato la conclusione, palla fuori, con conclusione da parte di Zaccherini, che chiede una deviazione, non mi pare sia arrivato onestamente, comunque pallone che termina fuori. Rivediamo quello che è successo. Conclusione da parte di Zaccherini. No, assolutamente non c'è alcuna deviazione, mi sembra, anche se Zaccherini la chiede. No, vediamo. No, non c'è deviazione. Dicevo, Kim Jong-un nel 1994, i media di Pyongyang hanno... Ed è finito adesso il primo tempo. Norvegia e Italia vanno a riposo sull'1-0 per la nostra nazionale. I media di Pyongyang hanno praticamente narrato che Kim Jong-il ha praticamente ha fatto un giro di golf. Il golf sono 72 colpi, no?
Non mi ricordo.
Kim Jong-il pare abbia fatto un giro di golf in 38 colpi. Con,
ah, dato da intendere,
con 11 buche in uno praticamente. Tra l'altro al suo primo tentativo a giocare a golf. Quindi queste sono cose. I report dicono che ognuna ognuna delle sue 17 guardie del corpo abbia verificato praticamente l'impresa di Kim Jong-il. Seguiamo.
Io attendo il film del secolo,
cioè
Kim Jong-il contro Chuck Norris.
Beh, certo, sì, effettivamente potrebbe essere. Seguiamo gli ultimi minuti di primo tempo con diretta gol.
Milic perde il pallone, c'è Lovren, difensore del Liverpool, apre tutto per Milic.
Mi assento un attimo, a dopo.
Prego, tanto adesso noi andiamo in pausa dopo la fine.
C'è la possibilità di mettere un ultimo pallone dentro l'area per la Croazia. Braga.
Narsing fermato sul più bello, finalmente Olanda, gran bella azione, palla a terra. Non concretizzata da Narsing. Blind, Darida vince il rimpallo, sbaglia il tocco, Zenica.
Cristofi ha pareggiato Cipro.
Gol!
Una notizia incredibile, perché è praticamente il primo mezzo tiro in porta, un colpo di testa di Cristofi. Ha segnato il suo quarto gol in nazionale, era stata una bella azione da sinistra.
Vediamo quello che è successo.
Alon Eftis, il suo cross, dorme la difesa. Begovic
dorme anche il portiere,
male.
Giudicando dal,
e giudicando di testa dal gol. 1-1. Praga.
Chiude in attacco l'Olanda, Martin Sindy per Van Persie, commette fallo. Sta per andare anche il secondo minuto di recupero. Finito il primo tempo a Zagabria, ecco l'azione di poco fa. Iniziata da Wijnaldum, sbaglia l'intervento Vaha, allora Van Persie, Narsing che manca il pallone, poi lo ritrova per la seconda volta ma senza centrare la porta, senza servire Wijnaldum. Finito il primo tempo a Reykjavik, super Islanda in vantaggio 1-0 contro la Turchia. Finito il primo tempo anche qui a Praga, 1-0 per la Repubblica Ceca. Sin qui decide Dokal, Zenica.
Allora, finiti tutti i primi tempi, tranne si gioca questo. Soltanto qui, non è ancora arrivata l'indicazione del recupero, siamo comunque sull'1-1 grazie ai gol di Ibisevic e quello di Cristofi. Abbiamo visto un attimo fa, a un minuto dal 45esimo, è arrivato il pareggio, tutto sommato decisamente immeritato per Cipro. Ora vediamo quale sarà la reazione della Bosnia, prova con il pallone lungo verso Ibisevic, c'è Merkis che va a chiudere sull'attaccante dello Stoccarda, in fallo laterale, resta in zona d'attacco
fino
la Bosnia, ma finisce qui 1-1 alla fine del primo tempo, sono finite come
finiscono
detto.
Quindi tutte i primi tempi su tutti i campi, ricordiamo i risultati alla fine dei primi tempi: Repubblica Ceca Olanda 1-0, Croazia Malta 0-0, Islanda Turchia 1-0, Andorra Galles 1-1, Bosnia Cipro 1-0, Norvegia Italia 0-1. Direi vantaggio meritato nella nostra nazionale, per quanto abbiamo visto. Vedremo cosa succederà al termine dei 90 minuti, all'inizio praticamente vedremo cosa succederà nel secondo tempo della partita, che avrà inizio più o meno tra una decina di minuti. Noi ci fermiamo per la pausa, andiamo a berci qualcosa e poi ritorneremo tra una decina di minuti appunto per il secondo tempo di Norvegia Italia e ovviamente anche delle altre partite. Ricordiamo, al termine del primo tempo la situazione vede l'Italia in vantaggio per 1-0 con il gol realizzato da Zaza al 16esimo. A tra pochissimo, grazie!
Ciao! Everybody's got the dues in life.
My life's in books, written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing for the year, sing for the laugh, sing for the tear, sing with me.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast.
For it is a human number.
Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
We'll be right back.
formazioni tutte quasi pronto per l'inizio del secondo tempo di Norvegia-Italia, con l'Italia in vantaggio per una rete a zero al termine del primo tempo con il gol realizzato da Zaza. Non mi pare ci siano stati cambi, avvocato, mi corregga se sbaglio. Inizia intanto il secondo tempo della partita, quindi ripetiamo le formazioni in campo: l'Italia con Buffon in porta, Ranocchia, Bonucci e Astori in difesa, Darmian, Florenzi e De Rossi con Giaccherini e De Sciglio in al centrocampo. Adesso subito l'Italia in attacco, tra l'altro con il pallone in area di rigore. C'è un fallo di mano però di un nostro giocatore, si ripartirà con un calcio di punizione per la Norvegia. Dicevamo Buffon in porta, Ranocchia, Bonucci e Astori in difesa, Darmian, Florenzi, De Rossi, Giaccherini e De Sciglio a centrocampo, Zaza immobile in attacco. La Norvegia con Nilan in porta, la Dellaui, Norvit, Foren e Flo in difesa, Deli, Skjelbred, Johansen, Jensen e Nielsen a centrocampo, King unica punta. Attacca l'Italia con il pallone adesso controllato dal numero 20 De Sciglio, il pallone all'indietro per Astori, poi si va in al centro con Bonucci. Ranocchia, bentornato Antonio intanto.
A voi.
Stai morendo, ma bentornato intanto.
Io ho acidità di stomaco, non capisco. Ah,
okay. Beh, non è bella, non è bella questa cosa. Esatto, sì. Non è bella questa cosa, effettivamente. Ha detto bevici su, ha detto il mio compagno di commento qui in postazione.
Non capisco.
Segnaliamo intanto agli appassionati di musica che il nuovo album degli U2, se avete iTunes, è disponibile gratuitamente dal 9 settembre, cioè oggi praticamente, al, mi sembra, 13 ottobre. Adesso non vorrei dire una fesseria, comunque vi do poi indicazioni. Comunque ve lo trovate già praticamente nella libreria musicale, se avete gli U2 potete tranquillamente già trovarvi il nuovo album della formazione di Dublino. Si intitola Songs of Innocence, il nuovo album comprende 11 canzoni, per un mese potete ascoltarlo gratuitamente direttamente su iTunes in esclusiva. Ancora l'Italia intanto in possesso del pallone, siamo 2 minuti nel corso del secondo tempo, mentre sono anche ricominciati,
mentre Cipro è passato sul 2-1.
Ah, me lo sono perso allora, me lo sono
segnato ora con la Croazia 1-0 su Malta al 47esimo, appena ripartite entrambe le squadre hanno segnato.
Purtroppo non... se riusciamo a mettere le mani sul gol prima o poi riusciremo, ve lo faremo vedere, ma al momento purtroppo non avevamo il monitor
l'applicazione non mi segnala ancora chi ha segnato di Cipro.
Te lo dico tra poco, appena mi arriva live.
Ma vediamo se nella Croazia a sorpresa ha segnato Mandzukic, invece no, è Luka Modric.
Quindi 2 gol alla fin fine.
No, è 1-1. Sì, 2 gol, uno per la Croazia e uno per Cipro.
Ha segnato Cristofi ancora per Cipro, quindi doppietta di Cristofi.
Doppietta
di Cristofi, grazie. Mentre la Croazia è in vantaggio su Malta, mi dicevi.
Con Luka Modric, sì.
Esattamente. Quindi
appena ripartita, ha segnato su assist di Sörna.
Croazia 1, Malta 0, quindi si sblocca anche quel risultato che era l'unico che mancava a livello di segnature.
Vabbè, altra qualità, un uomo in più,
insomma. Sì, certo, assolutamente.
Probabile che il punteggio sarà molto ampio alla fine.
Sì. Tanto diamo qualche dato statistico per quanto riguarda la partita dell'Italia: 3 tiri in porta a 0 per la nostra nazionale. Possesso di palla del 53% per l'Italia, 47% per la Norvegia. 4 calci d'angolo a 3. È sbagliata l'indicazione qui della UEFA, perché poi le statistiche complete ci danno giuste 3 tiri in porta dell'Italia, 0 della Norvegia, 3 tiri totali della Norvegia, 6 dell'Italia, quindi 3 tiri fuori per parte. In realtà sono 3 tiri fuori della Norvegia, 2 dell'Italia e poi un tiro bloccato, cioè il tiro parato dal portiere della Norvegia che era quello di Giaccherini, probabilmente. Non vedo però non sia contato nei tiri in porta questo.
Perché tra l'altro è andato fuori. L'ultimo Giaccherini è andato fuori, quello prima sì.
No, quello Giaccherini è spinto dal portiere, sì, no, in porta. Cambio intanto nella Norvegia, primo cambio della partita. Esce il numero 18 norvegese, si tratta di Nielsen, ed entra il numero 10 Eliunussi. Quindi cambio a centrocampo, entra...
Che è un mantovano, Eliunussi.
No, direi che è tutto tranne che norvegese,
potrebbe essere mantovano.
Dalle origini quantomeno. Eccolo qua.
Ah!
Tarik Eliunussi, 26 anni, 1,76 m. Ci sono tutti i dati, manca perché il sito della UEFA mette età, altezza e peso, però se andiamo a vedere il peso mi sa che non c'è per buona parte dei giocatori che andiamo a prendere. Di Immobile, ad esempio, non mette niente a livello di statistiche, però vabbè. Quinto minuto e 5 nel corso del secondo tempo, 0-1 il punteggio in Norvegia, si gioca da 5 minuti anche Croazia-Malta, Croazia 1, Malta 0, si gioca anche in Islanda, si gioca su tutti i campi praticamente, Islanda 1, Turchia 0, unico campo dove a livello televisivo non c'è la produzione, non c'è lo scoreboard praticamente, cosa che rende un po' problematica la fruizione di chi deve commentarlo, di chi anche deve dire quello che succede praticamente. C'è un'uscita intanto del portiere dell'Olanda, possibilità di contropiede per la formazione in maglia blu, il pallone che sta per, credo, arrivare in area, sì, esatto, bucano un po' tutti il pallone, alla fine viene arrivato, il pallone arriva sulle mani del portiere di casa, Repubblica Ceca 1, Olanda 0 il punteggio. Torniamo a seguire Norvegia-Italia, dicevamo il cambio con l'ingresso di Elio Nussi, che credo che si sia andato a collocare a sinistra.
Sta variando un po', perché la partita di destra adesso va a sinistra.
Più che altro, se ha preso il posto di Nielsen, gioca direttamente come esterno sinistro di centrocampo della formazione guidata in panchina da Högmo. Ancora la Norvegia, conclusione rimpallata dal nostro difensore. Vanno con un po' troppa calma i nostri difensori a recuperare il pallone, va detto, lancio lunghissimo, il pallone che finisce oltre la linea laterale con una rimessa più o meno all'altezza della linea di centrocampo per la Norvegia, incorrato il capitano della formazione di casa, ovvero Skjelbred. Messa laterale l'Abdella Wii, lo scambio con giocatore sì, possibile, sì, pronunce come Solskjaer, si pronuncia Solskjaer alla fin fine. Si propone, Flo preferisce tornare. Sono sempre
bravo.
Cosa?
Bravo. Comunque bravo.
Vabbè, l'ho notato quando l'ha pronunciato quello della Rai.
Sì. E allora vuol dire che non è quella la pronuncia, molto semplicemente. È Rimedio che l'ha detto, quindi sicuramente non è quella la pronuncia. No, stiamo scherzando, ovviamente. Ancora l'Italia con De Sciglio. Pallone toccato da Skjelbred, pallone in fallo laterale, rimessa in favore della nostra nazionale. Non ci sono stati cambi, c'è un solo ammonito fino a questo momento nelle due formazioni, si tratta di Alessandro Florenzi che è stato ammonito nel primo tempo al 41esimo. Partita comunque molto tranquilla, mi sembra, a livello agonistico, non mi pare sia una partita cattiva per quello che abbiamo visto fino a questo momento nei 53 minuti.
C'è stato un istante, una maretta tra Florenzi e gli avversari.
Immediatamente successivo al fallo di Florenzi, tra l'altro. Il fallo di Florenzi che ha portato la munizione del giocatore della Roma. Attenzione alla Norvegia, possibilità di contropiede, arriva puntuale la chiusura della nostra difesa con Ranocchia, che poi credo sia l'ultimo a toccare, quindi rimessa in favore della formazione di casa. C'è intanto un'azione, credo, della Croazia che si sta rendendo pericolosa. Un parapiglia in area di rigore, conclusione poi da fuori, palla che termina a lato. Croazia sempre in vantaggio per 1-0, conclusione da parte di Scherna. Dicevamo Croazia in vantaggio per 1-0, grazie al gol realizzato proprio in apertura di secondo tempo da Modric. Facciamo un riepilogo più che altro dei marcatori. Croazia-Malta 1-0, gol di Modric. Andorra-Galles 1-1, calcio di rigore realizzato da Ildefons Lima al sesto del primo tempo, pareggio di Gareth Bale. Repubblica Ceca.
Bale che sta giocando da punta, sì. Unica punta, rendetevi conto.
Repubblica Ceca-Olanda 1-0, il gol realizzato da Doçkal al 22esimo del primo tempo. Norvegia-Italia gol di Zaza. Come?
Gioca ancora Rosinski.
Eh sì, la veneranda età di 56 anni gioca ancora Thomas Rosicki. Islanda-Turchia 1-0, gol di Bodvarsson, che dir si voglia, al 18esimo del primo tempo. Bosnia-Cipro invece è 1-1, gol di Ibisevic al sesto minuto, pareggio di Cristofi al 45. Come?
Sì, infatti l'hanno annullato, anche qui è ritornato 1-1, anche la mia app, quindi sicuramente è stato annullato. Sì. Dopo un'ampia contestazione, però, perché insomma
ci siamo persi solo il gol della Croazia praticamente a questo punto.
Eddio, ci ha aiutato.
Sì. E infine Islanda-Turchia 1-0. No, l'abbiamo detti tutti i gol. Anche solo Norvegia-Italia, esatto, gol di Zaza, sedicesimo del primo tempo.
Secondo me toglie Immobile questo secondo tempo. Mi sembra quello che meno riesce.
Sì. Va detto che comunque...
a capire cosa chiede Conte, ma sì, insomma,
va detto anche che probabilmente...
magari un'impressione mia.
No, può essere, può... ricordiamo che anche uno di quelli...
magari adesso segna, ecco, vedi.
Ancora la Norvegia in possesso del pallone, adesso con Eliunussi, credo, in possesso del pallone, non lui adesso in questo momento. Pallone in difesa con El Abdellaoui. Norvit. Foren all'indietro per il portiere Nyland, ancora Foren, avanza la Norvegia con Johansen, pallone in avanti per una compagna, niente di fatto, recupera la nostra nazionale. Italia che mi sembra sia, no, credo che sia sempre a tre, però quantomeno l'Armian è stato un pochettino arretrato in questo momento difensivo. C'è un gol intanto. C'è un gol di cui vi daremo conto tra qualche istante. Sì, è il pareggio dell'Olanda.
Pareggio
dell'Olanda. Olanda che va sull'1-1 quindi con la Repubblica Ceca. Vediamo chi è il marcatore, il numero 4, ed è credo proprio il giocatore della Lazio. Credo che abbia segnato proprio De Vrij. Vediamo. Gran colpo di testa da parte di De Vrij, confermo che ha messo il pallone molto bene peraltro all'angolino alla destra del portiere Cech della Federazione Ceca. Quindi quando siamo giunti al decimo minuto del secondo tempo, Repubblica Ceca 1 Olanda 1. Ritorniamo con le immagini in studio mentre si dà una palla gol per la nazionale croata che è andata vicino alla segnatura, vicino al gol del 2-0. Mentre chi non va vicino al gol del 2-0 mi sa nessuno nella partita della Norvegia, anche se adesso attacca la formazione di casa. Attenzione a King, il pallone per un compagno 1-2 che non riesce con King. Si salva la nostra nazionale almeno per il momento. Norvegia che quantomeno in questo secondo tempo sta attaccando. Sono attacchi mi sembra abbastanza disordinati, Antonio, a livello di organizzazione.
Assolutamente,
però quantomeno...
si sono spostati ancora un pochino più avanti e cercano di utilizzare Dario Lussi o come si chiama, ma sempre lì sono.
Elio Luzzi.
L'Italia chiude molto bene, anche per quello che Darmian resta un attimino più dietro, è una mossa molto saggia
da parte di Conte. Più che altro, ripeto, attacchi disordinati, però comunque qualche patema d'animo lo hanno creato nella retroguardia italiana, non esagerati, va detto, precisiamo, però...
A loro tecnicamente non riescono assolutamente a essere superiori a noi. In particolare, ripeto, centrocampo attacco mi sembra soffrano tantissimo. Mm-hmm. E quindi fanno fatica a fare pazzi per creare un tiro, un'occasione decente.
Ci avviciniamo intanto al 60esimo, che bene o male è il solito minuto in cui Conte comincia a fare i cambi. Bene o male, mi sembra Conte anche alla Juve mi è sembrato spesso quantomeno faceva il cambio al 60esimo. Vedremo se sarà così anche qui questa sera in Norvegia. Fallo commesso da un giocatore norvegese ai danni di Bonucci, che protesta però più che altro con un compagno a livello di gestione di palla. Fallo di King abbastanza evidente. King che mi sembra ben poco re. Cambio, eccoci qua, cambio nella nostra nazionale.
Entra Pasqual.
Sì, entra Pasqual, quindi esatto, sì. Può giocare su entrambe le fasce Pasquale. Florenzi si fa rimontare da Elio Nussi. Comunque vedremo tra poco quale sarà il cambio. Mentre c'è, credo, un... non ho capito se è un'espulsione. Sì, credo di sì. C'è un'espulsione nella nazionale turca. Credo che sia stato espulso Toprak della... Non ho capito se è stato un cambio...
Sempre peggio per l'imperatore.
Vedo Arda in campo nella Turchia, no, Arda Turan, ma credo sia stata un'espulsione, sì, somma di ammunizione, è stato espulso Toprak nella nazionale turca, secondo cartellino giallo e quindi espulsione per Top.
Ma
Arda Turan
risulta turco come nazionale,
sì,
al
sì,
di
sì.
là del Arda paese
Turan,
di nascita.
Arda Turan, sì, vediamo che cosa ha fatto. Fallo di mano abbastanza stupido, tra l'altro, da parte di Toprak, che si è preso quindi il suo secondo cartellino giallo. È stato ammonito anche Arda Turan per proteste nell'occasione, quindi problemi che continuano per la Turchia, che ricordiamo è sotto 1-0 al quarto d'ora del secondo tempo in Islanda. Islanda 1, Turchia 0. Mentre sugli altri campi, mentre l'Islanda va vicino al gol del 2-0, dicevamo sugli altri campi: Andorra Galles 1-1, Bosnia Cipro 1-1, Croazia Malta 1-0, Islanda Turchia 1-0, Repubblica Ceca Olanda 1-1 e ovviamente Norvegia Italia 0-1. Ricordiamo ancora una volta anche i risultati del pomeriggio: Azerbaijan Bulgaria 1-2 con i gol realizzati da Mikanski per la Bulgaria, pareggio di Nazarov per l'Azerbaigian e poi gol vittoria di Ristov a 3 minuti dalla conclusione. E Kazakistan-Lettonia 0-0. Ecco, il cambio: esce Darmian ed entra Pasqual, quindi primo cambio della nazionale italiana.
Suppongo De Sciglio andrà a destra.
Possibile, vedremo adesso come si collocano gli uomini in campo. Credo che abbia dato un segnale De Sciglio, Darmian ai compagni. Non credo cambi molto a livello tattico.
Ha dato un segnale facendo dai,
la tattica 3D, la tattica di Allegri, tattica 3D, dai. Calcio d'angolo per l'Italia, intanto Giaccherini, palla corta proprio per il neo entrato Pasqual. Florenzi per Pasquali, il cross veloce, colpo di testa, la palla in rete, il raddoppio dell'Italia con Leonardo Bonucci. Italia 2, Norvegia 0 al 16:30 nel corso del secondo tempo. Adesso vi faremo vedere la segnatura.
Stavo proprio per dire,
per qualche istante
al primo cross decente,
eccola qui. 16:40 nel corso del secondo tempo, il gol dell'Italia che va sul 2-0 in Norvegia. Rivediamo quello che è successo, lo schema. Hanno chiesto il fuorigioco di Pasquale. Tra l'altro, parlando di fuorigioco, c'è stato qualche mugugno sul primo gol dell'Italia perché c'era un giocatore sulla traiettoria della conclusione di Zaza, credo che era immobile. Bonucci va detto completamente solo, lasciato totalmente solo da Jensen, che se lo perde completamente. Bonucci va a colpire di testa e l'esultanza composta di Antonio Conte in panchina. 2-0, secondo gol dell'Italia, e anche l'allenatore islandese fa due con la mano, probabilmente. Sì, abbiamo preso il secondo. Islanda, Norvegia 0, Italia 2, quindi. Dicevi?
La pappina mi è arrivata.
Al 17° del secondo tempo, quindi arriva il gol della nostra nazionale, che, come anche giustamente detto, al commento Rai, dovrebbe bene o male tranquillizzare la nostra nazionale, anche se comunque può ancora succedere tutto e il contrario di tutto, ovviamente. Eccoci qua, Zaza al 16°, Bonucci al 62°, i due gol dell'Italia. Norvegia 0, Italia 2 al 18° del secondo tempo. In questo momento,
secondo me, questo è il momento opportuno per fare una di quelle cose che l'Italia non fa praticamente mai, cioè dilagare.
Okay.
Loro saranno sempre più
chiudersi in difesa,
non sempre più confusionari
primo
e nervosi.
Primo
e noi
non
semplicemente
prenderlo.
Con la rimessa possiamo
provare a vedere di fare.
Possiamo davvero provare almeno a un altro gol.
Comunque va dato
cosa
atto
che a livello di nazionale non facciamo praticamente mai.
Va dato atto che comunque l'ingresso di Pasqual 20 secondi dopo ha portato il gol. È entrato Pasqual 20 secondi
tutto
dopo,
merito.
Cross di Pasqual, gol di Bonucci di testa per il 2-0 dell'Italia. Molto bene. Possiamo anche dedicarci un pochettino nel frattempo alle altre partite, con la Croazia che è in vantaggio sempre per 1-0 su Malta. Ma sono mancate, direi, Antonio, a parte un paio di eccezioni, bene o male le goleade in questo turno di qualificazioni di qualificazione europea. Per dire, anche una nazionale scandalosa come San Marino ne ha prese solamente due a questo giro dalla Lituania.
Sì.
Le squadre Materasso di una volta mancano, no?
È stata giusto la Spagna.
Andorra sta addirittura pareggiando con Galles, almeno per il momento, poi vediamo che succede. Mancano ancora 24 minuti. Sì, direi di sì. Beh, dire, l'Albania ha battuto Portogallo.
Il primo punto di Andorra in una qualificazione europea, se arriva.
Sì. Poi, non sono mancate le sorprese, tipo l'Albania che batte il Portogallo, che nessuno onestamente se lo aspettava.
Ma è dei biasi che...
Ma sai, l'Albania, se tu controlli, giocano tutti in Italia ormai,
sì,
tra Lazio e altre squadre, quindi il livello è medio-alto. Anche loro hanno solo mancato la qualificazione playoff mondiali per un soffio, anche se poi la classifica sembra dire altro, visto che hanno tracollato le ultime due giornate. Ma
contropiede di Pasquale,
ecco, stanno per andare al playoff mondiale. Proprio
immobile. Ancora
la vecchia Albania che conoscevamo non c'è. Insomma,
conclusione d'Italia, la parata da parte del portiere della Norvegia, una buonissima azione ancora in contropiede della nostra nazionale. Conclusione di De Sciglio, che è scivolato, però comunque è riuscito a prendere, no, credo volesse addirittura tirare, però ha preso male il pallone. Attenzione, intanto cartellino per un nostro giocatore per un fallo a centrocampo che non abbiamo visto in diretta a causa del replay. Ha ammonito il numero 5 Astori, quindi secondo cartellino giallo della partita per la nostra nazionale. Zero ancora per la Norvegia.
E finisco a dire, secondo me hanno ampie possibilità di andare all'Europeo, l'Albania. Mm. Allenata tra l'altro dall'italiano De Biasi.
Sì, esatto. Milosevic intanto non ha preso particolarmente bene il fallo commesso da Storia. Ogni volta che c'è un fallo dell'Italia, Milosevic, cioè l'allenatore della Norvegia, che non si chiama ovviamente Milosevic, si chiama Okmo, si alza dalla panchina. Attenzione intanto alla Croazia che va vicino al gol del 2-0, deviazione in calcio d'angolo. Si salva la nazionale maltese. Comunque sì, nazionale confermiamo, nazionale old school, quella di Andorra, che non ha neanche i nomi sulle maglie. Quindi
non è l'unica, anche Cipro.
Sì. Che ridi?
Dai, magari hanno.
Vabbè, bello, dai. Sì.
Ma ci vorrebbero i numeri dall'1 all'11, però non si ragiona più così, grazie a Dio, aggiungerei anche. Attenzione intanto a... succede qualcosa in Andorra Galles, c'è un cartellino, sì, cartellino per un giocatore della nazionale di Andorra. Ricordiamo intanto, approfittiamo di questo momento un pochettino di calma, mentre esce King nella nazionale norvegese, credo che esca, vediamo un pochettino se è così. Siamo a metà del secondo tempo, 22esimo e 7 secondi nel corso. No, si stava solo spostando King, non stava uscendo. Dicevamo, volevo andare a prendere il calendario, calendario praticamente delle qualificazioni europee per dare più che altro quali saranno le prossime partite, non tanto dell'Italia ma proprio in generale il prossimo turno, visto che col nuovo format delle qualificazioni europee è tutto centralizzato, quindi c'è molta più divisione delle partite, più che altro una,
sì, soprattutto
una
per la prima delle due, l'altra è quasi sempre solo al martedì.
No, però più che altro sono partite di tutti i gironi spalmate su 4 giorni, cosa che più che altro anche a diverse fasce orario, sì. Cosa che è molto televisiva, onestamente. E credo che sia un'ottima cosa questa per le televisioni, ma anche per gli appassionati, perché comunque possono vedere molte più partite.
C'è più giorni impegnati.
Assolutamente.
Esatto.
Per esempio il 9, si ripartirà il 9 ottobre con le seguenti partite, tutte le 20:45, Bielorussia-Ucraina, Macedonia-Lussemburgo, Slovacchia-Spagna, Inghilterra-San Marino, si pronuncia una goleada qui per... forse Inghilterra-San Marino la vediamo a sto giro su Sky, perché credo che l'Inghilterra la facciano vedere sempre su Sky. Lituania-Estonia, Slovenia-Svizzera, Liechtenstein-Montenegro.
Mi sa che non si è sentito quello che hai detto, quantomeno si è sentito qua.
Ho detto no, che il prossimo turno
quando
c'è.
Quando è iniziato a elencare le partite è andato via l'audio.
Ok, allora Bielorussia-Ucraina, Macedonia-Lussemburgo, Slovacchia-Spagna, Inghilterra-San Marino, che dovrebbe essere una goleada, Lituania-Estonia, Slovenia-Svizzera, Liechtenstein-Montenegro, Moldova-Austria e Svezia-Russia, che è quella un pochettino più interessante di questa prima giornata. Il 10 ottobre invece in campo Lettonia-Islanda, Olanda-Kazakistan, anche qui alle 20.45, Turchia-Repubblica Ceca, Belgio-Andorra, Cipro-Israele, Galles-Bosnia, Bulgaria-Croazia, Italia-Azerbaigian e Malta-Norvegia. L'ultimo in fondo l'11, sabato 11, quattro partite alle 18 che sono Irlanda-Gibilterra, Scozia-Georgia, Armenia-Serbia, Romania-Ungheria, le altre alle 20.45 sono Finlandia-Grecia, Irlanda nel nord di Isole Faroe, che è una partita spettacolare a livello tecnico, Albania-Danimarca e Polonia-Germania, questa è già più interessante onestamente. Sì, non ci sono grandissime partite prossimo turno a livello di spettacolo, piccato partite interne. Ma Turchia Repubblica Ceca potrebbe essere interessante anche nella seconda giornata.
Anche Polonia-Germania, io direi.
Sì, nella terza giornata. Io parlo della seconda giornata delle tre, cioè quella di sabato.
Tra l'altro un altro norvegese doppio.
Sì, è entrato Tette al posto di Jens. No, non è Tette, è Tettei. Tettei, per la precisione, al posto di Jensen.
Quindi,
no, Tettei, T-E-T-T-E-Y, chiedo scusa. Allora, vediamo un po' il posto di Jensen, quindi è entrato a centrocampo, numero 5 della nazionale norvegese, secondo cambio della Norvegia al 25esimo e 20 secondi nel corso del secondo tempo, Italia 2, Norvegia 0. Tra l'altro c'è qualcosa che non quadra a livello di... lo scorbo della Rai non ha i colori delle squadre, perché la Norvegia è in maglia bianca, l'Italia è in maglia bianca, hanno messo. Non hanno messo lo scoreboard nello scoreboard non ci sono i colori delle maglie, mentre invece sugli altri campi, a parte la partita della... No, l'Islanda vedo che finalmente è arrivato lo scoreboard, quindi si sono finalmente degnati di mettere il risultato del minuto di sull'impressione, mentre in tutti gli altri campi dove c'è lo scoreboard c'è anche il colore delle maglie delle squadre in campo. Si spera che anche Sky faccia lo stesso, più che altro per la Serie A, perché lo scoreboard nuovo di Sky ha questo difetto: praticamente mette i colori delle squadre in campo, ma i colori sociali, e non quelli delle squadre in campo, tipo il Chievo non tanto, perché comunque i colori erano giusti, però c'era tipo la Lazio che ha giocato con la maglia del Pescara, praticamente col Milan, ed era regolarmente segnata come azzurra, mentre invece era la maglia bianca striscia azzurra e non il contrario. Stiamo un po' facendo i cazzi nostri, perché comunque la partita in campo dopo il gol dell'Italia, bene o male, è un po' calata. Anzi, c'è stata un'altra palla gol per l'Italia. È stata una palla gol per l'Italia, poi
un poco flipper. Sì. Partita flipper, ti piace come modo di dire?
Sì,
potrebbero rubarlo gli svizzeri.
Sì, esatto, sì, esattamente. Io, tra l'altro, ho accesso alla TV svizzera. Ieri sera ho visto un pezzo di Italia di Svizzera. Cos'era? Svizzera-Inghilterra, no? Ieri sera l'ho vista un po'
così.
L'ho
vista qualche era minuto. Il big match della serata ieri.
Ma insomma, non esageriamo, però era comunque una delle prime.
Beh, tra le squadre, tra i turni di ieri, era la partita più interessante.
A me interessava San Marino-Lituania ieri sera, per vedere quante ne pigliava San Marino, più che altro. Tra l'altro, sai che non è stata trasmessa? Sai che non l'hanno trasmessa San Marino, la partita di San Marino?
Perché?
Per beghe con la federazione sammarinese della televisione di Stato, praticamente. Dalla prossima invece dovrebbe essere... Perché poi la partita è stata regolarmente prodotta anche in alta definizione, perché comunque per obblighi televisivi le partite devono essere prodotte in alta definizione. Però a San Marino non è andata in onda. Chi voleva vedersela, se aveva Sky, su Diretta Gol facevano ogni tanto, una volta ogni morte di Papa, si collegavano lì con Serravalle per vedere la partita. No, Serravalle è una città vicino a San Marino.
Magari giocavano a Rapid.
Nello stadio nuovo, tra l'altro, è inaugurato un nuovo stadio dove gioca Lanzani, San Marino Stadium. Sarà tipo 5.000 posti, però c'è intanto. Ecco qua, Stadio Olimpico di Serravalle, eccolo qui, Nazionale di Calcio di San Marino. Capienza, vediamo un pochettino, ma credo che sia piccolino. Vediamo se arriva a 5.000. No, 20.000. No, al momento, 20.000, ci ha celebrato una messa proprio il Papa.
Vabbè. Hai 20.000 persone.
Sì, ma erano anche in campo. Guarda, le tribune, secondo te ci sta 20.000 persone lì?
No, uno sopra l'altro, sì.
Sono compresi tra 5.150 e 7.000.
Oh?
Mi sa che ho sradicato una cuffia nel frattempo. No, ho sradicato più che altro altre cuffie, perché comunque siamo ancora regolarmente in onda, senza troppi problemi. Gol intanto, vi daremo la segnatura tra qualche istante, perché è un gol anche abbastanza interessante. È un gol anche abbastanza importante, eccolo qua, ed è il vantaggio di Cipro sul campo della Bosnia. Bosnia 1, Cipro 2.
Bosnia 1, vediamo Cipro se 2. Non allunano anche questo.
Bosnia 1, Cipro 2, il marcatore è stato, ve lo diremo tra qualche istante, è stato Cristofi, quindi doppietta per ancora per il giocatore cipriota.
Non ti si sente?
Mi senti adesso? Io in onda sono, quindi non,
adesso sì.
Dicevo Cristofi che ha segnato il gol del 2-1 della nazionale cipriota sul campo
e
della
quindi
Bosnia.
L'ha fatta alla fine.
La doppietta l'ha fatta, sì, proprio alla mezz'ora, alla 28esima, anzi, è arrivato il gol di Cristofi. Quindi il gol di Cipro che si porta sul 2-1 sul campo della nazionale bosniaca. Si gioca la partita a Zenica, campo del Bilino. C'è un altro gol, ve lo faremo vedere, eccolo qua, il gol dell'Islanda, credo, che va sul 2-0 con la nazionale turca. Confermo, Islanda-Turchia 2-0 al minuto numero, adesso ve lo diciamo, comunque intanto rivediamo la segnatura da parte di Sigurdsson. Gol molto bello, tra l'altro, tiro a girare, respinta del portiere, il pallone resta lì e il portiere con una lentezza di un bradipo non riesce a recuperare il pallone. Conclusione a girare, portiere respinge il pallone danza sulla linea di porta e poi c'è il tocco da parte del numero 9, il pallone è già dentro, quindi credo che sia gol da segnare regolarmente al numero 10, sì, credo che il gol sia suo. E Shezad è dentro a Poli, intanto nel
Shezad.
Eccoci qua. Anche se c'è un po' di confusione a bordo campo. Qualche problema al cambio, perché Bonucci e De Rossi sono andati a richiamare l'attenzione dell'arbitro. È intervenuto anche Conte. Niente, no, niente cambio, almeno per il momento. Si continua, no, ci sarà tempo tra qualche istante. Infatti Poli ha ripreso a scaldarsi. C'è un altro gol ed è il terzo gol dell'Islanda, che si porta sul 3-0 con la Turchia. Ancora, no, questo è Sigurdsson che ha segnato il gol del 3-0, quindi nel giro di due minuti l'Islanda da 1-0 si porta sul 3-0, chiude la partita, vediamo cosa è successo. Mentre tanto c'è l'azione di Immobile, traversa di Immobile, colpo di testa, ancora la parata da parte del portiere, e qui ancora una volta il portiere mi sembra che abbia, beh no, ampie colpe no, perché comunque l'ha angolata molto bene. Sì. 3-0 quindi per l'Islanda sulla Turchia, mentre l'Italia è andata vicino al gol del 3-0 con un palo colpito da Immobile, se non ricordo bene. 32esimo e 13 nel corso del secondo tempo.
Turchia
a terra,
che doveva sperare,
cioè a terra, Zaza.
Considerando anche che il girone non è facile, doveva tentare di vincere, ma niente, subito strada tanto in salita per la Turchia.
Rivediamo quello che è successo a Zaza. No, è Zaza che ha colpito la traversa, sì, esatto. E poi ha avuto problemi. Credo che sia caduto male Zaza, perché si è poi accasciato praticamente subito e ha... Vedi che inizia a zoppicare subito praticamente. Ah, ecco qui, si è rimasta la gamba destra sotto praticamente. Speriamo niente di serio. Si dispera Conte per la traversa colpita da Zaza. E a terra Zaza, viene soccorso dai sanitari della nostra nazionale. Noi ne approfittiamo per seguire anche le altre partite. C'è un calcio di punizione per il Galles da buonissima posizione. Credo che sia questione di Bale, parata da parte... È ancora in campo Bale, tra l'altro, fammi vedere un secondo. E da ribattere, credo, il calcio di punizione intanto per il Galles. Quindi occasione in più per la nazionale ospite. Sì, Bale credo che sia... ancora in campo, però non so se l'ha tirata lui la punizione. Fatto sta che è stato anche punizione per Andorra, credo. No, chiedo scusa, ho detto una fesseria, è stato ammonito Rieba, quindi calcio di punizione per il Galles. Bene, ancora in campo, è stato ammonito un paio di minuti fa. Conclusione intanto su punizione, gol del Galles, bellissimo gol su calcio di punizione della nazionale gallese. Ed è Gareth Bale su calcio di punizione, doppietta anche per lui. Andorra 1, Galles 2, bellissimo gol su calcio di punizione per la formazione ospite. Rivedremo tra poco la segnatura. È apparso un ciccione intanto a fianco dei giocatori gallesi per motivi inspiegabili. Fa fatica la security dietro i giocatori che stanno esultando. Ah, c'è stata invasione di campo. C'è l'invasione di campo dei tifosi
gallesi.
Sì, no, perché deve essersi rotto tipo una protezione, un cartellone pubblicitario. Infatti, Bale invita alla calma i suoi tifosi che vengono riportati pian piano alla ragione dai membri della security dello stadio dove si gioca la partita di Andorra. Vediamo la punizione di Bale intanto, splendida, assolutamente splendida la punizione di Gareth Bale, che mette il pallone.
Bale che ricordiamo guida anche il pullman del Galles.
Punizione straordinaria di Gareth Bale che porta il Galles sul 2-1. Attenzione intanto alla Repubblica Ceca che va vicino al gol del 2-1, colpo di testa. Ah no, scusa, l'Olanda che è andata vicino al gol del 2-1. Sì, infatti, con un colpo di testa. Credo ancora di De Vrij. Vediamo un pochettino. No, numero 11 che ha toccato il pallone. Si tratta, per la precisione, adesso ve lo diremo, del numero 11 olandese Depay, che è andato a colpire il pallone di testa. Zazza intanto! E la Norvegia evita il gol del 3-0.
Ha fatto una giocata pregevole.
Sì. Beh, Zaza nettamente migliore in campo questa sera, con il suo rispetto per gli altri. Ancora la Norvegia, ultimi 10 minuti, più recupero.
Un attimo fuori contesto, ripeto, Immobile è l'unico che non mi ha convinto.
Sì, effettivamente un po' in ombra questa sera il giocatore del ex del Torino. Ora
fatica molto ad adattarsi al calcio europeo, insomma, uscito dall'Italia.
L'effetto odio per il gol del Galles, è arrivato un pochettino in ritardo dal sito della UEFA. Ricordiamo quindi i risultati quando mancano 10 minuti alla conclusione: Norvegia-Italia 0-2, gol di Zaza e Bonucci. Islanda-Turchia 3-0, Andorra-Galles 1-2, Bosnia-Cipro 1-2, Repubblica Ceca-Olanda 1-1, Croazia-Malta 1-0. Anzi, cambia adesso il risultato di Croazia-Malta. C'è il raddoppio della nazionale croata che si porta sul 2-0. Croazia 2, Malta 0. Abbiamo perso il primo gol, ma il secondo riusciamo comunque a mostrarvelo. Rivediamo quello che è successo. Difesa, un giocatore maltese che manca completamente l'intervento. Azione con il tocco in area di rigore da parte di un giocatore croato e poi il gol realizzato dal numero, vediamo un pochettino, si tratta di Kramaric, numero 22, che è entrato tra l'altro, che era entrato da qualche minuto, no, forse anche di più di qualche minuto, è entrato al 67esimo, dopo un quarto d'ora mette il pallone in fondo al sacco. Croazia 2, Malta 0, l'assist era stato da parte di Jelavic per il numero appunto 22 della nazionale croata. Quindi quando siamo a 8 minuti dalla conclusione in Norvegia, Norvegia 0, Italia 2, sta per entrare il numero 22 Mattia Destro, nelle file della nazionale italiana. Occasione anche per lui di mettersi in mostra questa sera, quei pochi minuti di gioco. A terra Immobile intanto. Cartellino giallo per un giocatore norvegese, credo che sia il primo cartellino giallo della partita per la nazionale di casa. Nordvik è stato ammonito, sono tre i cartellini gialli di questa partita fino a questo momento. Nordvik ammonito adesso dal direttore di gara per fallo su Immobile, poi Astori e Florenzi per la nostra nazionale, trattenuta abbastanza netta ai danni di Immobile che poi è stato messo giù. Ed esce Zaza, quindi secondo cambio della nostra nazionale, entra Mattia Destro. Quindi niente Poli, direi, a questo punto. Non è entrato Poli, almeno per il momento. Sono usciti Darmian e Zaza ed sono entrati rispettivamente Pasquale e Destro. Proprio Pasquale in possesso del pallone in questo momento. Il cross sul secondo palo, smanaccia il portiere norvegese, la palla però resta in area di rigore. La conclusione, la palla termina sul fondo, non c'è stata, forse deviazione sulla conclusione da parte di Florenzi. Rivediamo quello che è successo, c'è stata deviazione, sì, deviazione da parte del numero 5 Tettei della nazionale norvegese. Angolo ancora per l'Italia, calcio d'angolo. Ho passato un attimo la cuffia, eccoci qua. Angolo numero 6 per la nostra nazionale. Angolo per l'Italia, il cross sul primo palo, anticipato il nostro giocatore dalla difesa norvegese. Palla resta lì, portiere norvegese tutt'altro che perfetto, ma riesce a mantenere il controllo della sfera. Passato da Mattia Destro, che è entrato subito in gioco. Fallo a centrocampo, si prosegue. Norvegia in possesso ancora del pallone. Tete in possesso del pallone sulla destra. E gli Unussi il cross verso l'area di rigore, niente di fatto. Anzi, era è l'Abdellah il giocatore che ha crossato in area di rigore. Non è però arrivato nessuno sul pallone. L'Italia si è salvata. Continuano a essere zero i tiri della Norvegia fino a questo momento nello specchio. Una parata da parte di Gigi Buffon e poco altro. 4 tiri fuori dallo specchio della porta per la Norvegia, 5 tentativi totali, mentre l'Italia ha 12 tentativi totali, di cui 6 tiri in porta, 2 parate e 4 tiri fuori dallo specchio. A ulteriore testimonianza del controllo totale della nostra nazionale per quanto riguarda la partita di questa sera, qualche sprazzo di gioco da parte della Norvegia, ma veramente poca cosa. Non che la nostra nazionale, va detto, abbia fatto una partitona, più che altro era molto più evidente la partita con l'Olanda di giovedì sera, anche se alla fine lì dopo 10 minuti la partita era già sulla 0, era praticamente finita la partita con l'Olanda. Ha fatto sicuramente più notizia la partita con l'Olanda a livello di gioco, mentre invece la partita di questa sera l'Italia sta dimostrando grandissima compattezza. Attenzione, intanto 3 contro 3 della nostra nazionale. Giaccherini in area di rigore, il pallone resta lì, pasticcia quasi la difesa norvegese. Altra occasione gol potenziale per l'Italia con il pallone che termina fuori. 4:20 alla fine della partita, più recupero. Norvegia 0, Italia 2. Non so, Antonio, se ancora in collegamento, cosa ne pensi di quello che abbiamo appena
detto? Sì, siamo qua.
Ecco, no, di quello che ho detto prima.
Beh, prego, no, ti si sente a tratti però, quindi non capisco tutto,
no,
quello,
dicevo,
che dici,
abbiamo parlato, praticamente dell'Italia che ha giocato bene, però non ha fatto sta grandissimissima partita, più che altro ha tenuto benissimo il campo ha fatto quello che ha dovuto fare alla fin fine. Non voglio che non
sia quello che ha giocato male. Fare, non è che c'era molto di più, considera che è la prima volta anche che si vedono, quindi.
Vero anche questo. Cambio intanto nell'Italia, ultimo cambio, esce Florenzi ed entra Poli, terzo e ultimo cambio dell'Italia.
Non sarei pessimista, si sta tra l'altro vedendo quello che avevo chiesto, insomma, dei bei contropiedi e i tentativi di 3-0,
sì.
Invece che la solita melina tipica dell'Italia quando andiamo sul 2-0, fosse anche al sesto del primo tempo, quindi questo è l'atteggiamento da tenere ormai nel calcio mondiale.
Sì. Conclusione intanto da parte di, credo proprio del neoentrato, o era destro, non ho visto chi ha colpito così male il pallone, perché non è neanche degno di un replay quello che abbiamo appena visto. No, tiraccio orrendo, non ho visto chi è stato, però tiraccio veramente orrendo. Riepiloghiamo intanto ancora una volta i risultati. Norvegia-Italia 0-2, Bosnia-Herzegovina-Cipro 1-2, Andorra-Galles 1-2, Islanda-Turchia 3-0, Croazia-Malta 2-0, Repubblica Ceca-Olanda 1-1. Attenzione all'Italia con l'uscita da parte del portiere Nyland. Ancora la Norvegia in possesso del pallone, varca il centrocampo, Tete in possesso della sfera, il pallone sulla destra per El Abdellaoui, avanzato come esterno di centrocampo in questo momento, ancora Tete in possesso del pallone. Norvit sulla sinistra per un compagno, una fattispecie Forren, il pallone in avanti, non c'è nessuno a raccogliere l'invito, più che altro l'invito termina direttamente oltre la linea laterale. Da parte di Flo, la faccia dell'allenatore norvegese, credo che dica tutto di della partita della propria nazionale.
Comunque non è che poteva, adesso al di là di tutto, non è che oggi se giocasse lui la qualificazione dovrà,
no, questo è anche vero.
Con Italia e Croazia è andata molto male a loro, dovranno fa per forza il terzo posto, credo, salvo immense sorprese.
Comunque microfono.
Le squadre in casa un minimo in più dovrebbero provarci, anche con la pochezza tecnica che ha.
Vedi Andorra, comunque oggi ci ha provato con il Galles, ma non il Galles, non il Brasile, però.
Vabbè.
Ma io mi sarei aspettato un atteggiamento un po' meno attendista. Mm-hmm. il pallone nel
Mediterraneo. Secondo me non ce l'hanno proprio fatta, non è che davvero poca qualità.
Intanto ho trovato un altro paragone per l'allenatore della Norvegia. Sai chi mi ricorda anche? Mi ricorda Arcibaldo, mi ricorda, non oltre che Milosevic.
Arcibaldo, sai che anche a me è vero.
Sicuramente è più Arcibaldo.
Sì, sembra decisamente di più Arcibaldo, onestamente.
Il film è sparito da ogni rete, credo, sì. Anche quelle infime del digitale terrestre.
Forse continua a protestare Forrer, che è stato protagonista di un siparietto
con Wayne Rooney prima della partita con l'Inghilterra. Ammonito il capitano, credo, della nazionale norvegese, più che altro Schjelbred. No, è ancora in campo. Allora non perché avevo visto la fascia intorno al numero 21, ma mi sembra strano, forse magari ho visto male io. Quindi adesso andiamo a vedere più che altro chi è stato ammonito e se effettivamente il numero 21 della nazionale è ancora il capitano in corso, mentre dopo saranno 3 minuti di recupero, siamo in fase di recupero qui in Norvegia. C'è intanto un calcio di rigore per, credo, la Bosnia. Sì, calcio di rigore per la Bosnia, lo andiamo immediatamente a vedere.
Il pareggio che può salvare la partita.
Calcio di rigore per la Bosnia.
Questo fallo drammatico qui dei Giaccherini, bello
duro. Parata da parte del portiere cipriota, quindi si salva la formazione. Si salva la formazione ospite. Conclusione da parte di, mi sembra, di Perčić, che ha sbagliato il calcio di rigore. No, a Pjanic? Se era il 10, sì, a Pjanic. Allora sì, è a Pjanic che ha sbagliato il calcio di rigore. Oh. Quindi si rimane sul 2-1 per Cipro. Mentre mancano 2 minuti alla conclusione della partita in Norvegia. Siamo oltre il 90esimo. Si è andato 1 minuto di recupero, ma c'è un giocatore a terra. Si tratta di Immobile. È stato ammonito Foren per il fallo da parte del... è uscito Schjelbred ed è entrato Pedersen. Mi sono perso questo cambio. Ecco perché aveva la fascia da capitano il 21. Quindi 3 minuti di recupero solo per i cambi, mentre rivediamo intanto i gol della partita. Rivediamo il gol di Bonucci per la precisione. Ultimi minuti di gioco, si andrà avanti fino al come detto al 93esimo, mi sa che si andrà probabilmente anche oltre. Probabilmente saranno anche 4 minuti di recupero. Gol della Repubblica Ceca, che si porta in vantaggio sull'Olanda. Repubblica Ceca 2, Olanda 1 al 91esimo. Il cross verso il centro fa un pasticcio, autorete del... No, non è autogol, però è un pasticcio. Pasticcio di un difensore olandese.
Tanto è morto Immobile, vedo.
Si è ripreso a giocare intanto. Rivediamo quello che è successo. È stato un colpo di testa da parte di, credo, del numero 7, Wijnaldum, che ha messo il pallone sul palo. Poi è arrivato Pilar a mettere il pallone in fondo al sacco al 91esimo. Un pasticcio della difesa olandese, che rischia di costare carissimo, perché questo è il gol che porta in vantaggio la Repubblica Ceca. Non è De Vrij, aver fatto una fesseria. Credo che sia stato proprio, come detto, il numero 7 olandese, Wijnaldum. Credo che sia lui. Vediamo ancora una volta Giorgino l'episodio. E quindi Repubblica Ceca che si porta in vantaggio per 2-1 sull'Olanda al 91esimo. Siamo intanto oltre il 93esimo, si andrà avanti. Probabilmente ci sarà ancora un minuto di recupero in più.
Si è fatto male per Ben Immobile, uscito in barella.
Teniamo d'occhio la situazione.
Non so se stavi guardando.
No, stavo guardando, ho visto il fallo, però non teniamo qualche notiziola in più a riguardo. Speriamo che non sia niente di serio, ovviamente, per il giocatore del Borussia Dortmund, che già tra l'altro aveva abbastanza problemi, perché comunque aveva fatto panchina nell'ultima partita ed è giudicato un pochettino indietro di preparazione dall'allenatore del Borussia Dortmund. Speriamo che non
soprattutto
sia anche...
tattica più che altro.
Sì, anche. Finita, è finita intanto Repubblica Ceca-Olanda. La Repubblica Ceca batte l'Olanda per 2-1. Finisce intanto anche la partita dell'Italia, con l'Italia che va a vincere per 2-1, 2-0 chiedo scusa, sul campo della Norvegia. Noi allora andiamo a vedere gli ultimi, andiamo a seguire gli ultimi secondi delle partite di questa sera direttamente dalla diretta gol. Cominciamo da Bosnia-Cipro, no, cominciamo da Andorra-Galles.
Minuti di recupero e l'Andorra prova ancora a farsi vedere avanti con
Sì, sì, Giulia Lizzoni, molto brava tra l'altro.
36 anni per lui, pallone adesso di Rubio laterale, prova a salire ancora l'Andorra, si difende il Galles, non ha minimamente sfigurato l'Andorra in questo match, pallone troppo lungo, non ci arriva nessuno, allora la rincorre Neil Taylor che la lascia anche scorrere.
Finisce Andorra Galles, 2-1 per il Galles.
2-1 Galles, noi Scenica.
Si gioca solo qui allora con Dzeko ancora pericolosa, la Bosnia in area di rigore, Dossa Junior in qualche modo salva, 1 minuto e 40 alla fine del match, Merkis. Ritorna indietro da Begovic, lancio lungo alla disperata del portiere della Bosnia a cercare una sponda, una deviazione, qualcosa, si riesce a salvare ancora la difesa della Grecia con Antoniades. Vallulic con le mani, Besic, altra palla dentro a cercare sempre le torri lì davanti, Dzeko salta contro Dossa Junior, alla meglio il difensore dell'Eggia Varsavia, allora può ripartire il contropiede di Cipro con Alexandru contro Versajevic, ancora Alexandru, si guadagna un bel calcio di punizione, secondi preziosissimi per Cipro che porterebbe a casa tre punti davvero importanti per la Bosnia. Questa invece sarebbe la partenza peggiore possibile dopo un mondiale tutto sommato un po' deludente. Sono finite tutte le altre partite, gli ultimi 40 secondi
con grande determinazione e non erano amichevoli come quella con l'Olanda.
Attenzione, sì, sicuramente era una partita diversa di Cipro. Forse dal lato tecnico magari erano più forti gli olandesi, però questa squadra ha avuto molta grinta, abbiamo avuto difficoltà all'inizio, però poi siamo riusciti nel nostro intento.
Come può cambiare la vita di un ragazzo in 10 giorni? Gol al debutto col Sassuolo, debutto in nazionale, gol in nazionale, è un sogno.
Sì, diciamo che sto vivendo, ho vissuto una settimana da sogno. Adesso il mio obiettivo è quello di poter rimanere in questa squadra, di continuare a fare bene.
Visto così, Zaza avrebbe fatto comodo anche al mondiale.
No, ormai il mondiale è passato, non mi va di parlare del passato, sono decisioni e comunque c'erano tanti attaccanti affermati, perciò preferisco non parlarne.
L'ultima, quanto è faticoso fare l'attaccante in una squadra di Antonio Conte che chiede agli attaccanti di stare sempre in movimento?
Ah, è molto faticoso, ma d'altronde se si vuole fare bene, se si vuole giocare di squadra, ecco, bisogna correre, perciò è giusto così.
Grazie a Simone Zaza.
Finite quindi tutte le partite di questa serata. Tra qualche istante ricapitoleremo tutto per quanto riguarda i risultati appunto di questa sera. Antonio, un commento finale alla partita dell'Italia? Bene così, direi, proprio detta.
Bene
detta
così, proprio... assolutamente sì, abbiamo attaccato fino alla fine come avevo chiesto e si va avanti. Uh-huh.
Avvocato?
Molto bene, sì, attendiamo avversari un po' più insidiosi, anche sì, quello, sì, ma sì, insomma sì. Noi non abbiamo sbagliato davvero nulla e questo già è moltissimo.
Esattamente, diciamo rispetto a quanto visto, ai mondiali, direi che sembra effettivamente davvero un'altra nazionale alla fin fine, anche, proprio anche a livello di approccio più che altro.
C'è un nuovo sceriffo in città, come si dice, e si vedono i risultati.
Vabbè, sì. Lì è proprio una questione proprio di atteggiamento. Adesso non è che quello prima fosse necessariamente scarso e questo.
Beh, alla luce dei fatti.
Alla luce dei fatti, sì, però cioè, sono comunque due modi diversi di allenare, completamente diversi di allenare una squadra. Uno paga, l'altro no.
Assolutamente.
Però
certo.
In questo contesto qui, magari in altri Prandelli ha fatto altrettanto bene facendo cose diverse da Conte.
Va bene, allora. riepiloghiamo i risultati di questa serata calcistica, anche con proprio le marcature delle, delle partite di questa sera, partita per partita. Iniziamo, iniziamo con le partite del, del, del pomeriggio, ovvero con la vittoria della, con la vittoria della Bulgaria sul campo dell'Azerbaigian per 2-1, i gol realizzati da Mikanski al 14esimo, pareggio di Nazarov per l'Azerbaigian e gol di Ristov al 42esimo del secondo tempo. Kazakistan-Lettonia invece è finita 0-0. Nel gruppo dell'Italia, Norvegia-Italia 0-2, i gol realizzati da Zaza al 16esimo del secondo tempo e da Bonucci al 16esimo del primo tempo, chiedo scusa, 17esimo del secondo tempo invece il gol di Bonucci. Azerbaigian-Bulgaria 1-2 l'abbiamo detto, e poi la vittoria della Croazia per 2-0 su Malta con i gol di Modric al 46esimo e di Kramaric al 81esimo, al 36esimo del secondo tempo. Nel gruppo A, Repubblica Ceca batte Olanda, questa è una sorpresa abbastanza di questa giornata, per 2-1 con i gol realizzati da Doskal al 22esimo, il pareggio di De Vrij al 10esimo del secondo tempo, i gol di Pilar al 91esimo, complice pasticcio della difesa olandese per i tre punti alla nazionale ceca. Nel gruppo B invece, la sempre nel gruppo A, chiedo scusa, la vittoria dell'Islanda per 3-0 sulla Turchia, gol di Bodvarsson, Sigurdsson e Sigthorsson per dominio netto da parte della squadra di casa. Infine nel gruppo B la vittoria del Galles per 2-1 su Andorra con il rigore di Ildefons al sesto del primo tempo per il vantaggio a sorpresa del, della nazionale di casa, e poi la doppietta di Gareth Bale al 22esimo e all'81esimo per il 2-1 del Galles. Nell'altra partita del girone, vittoria di Cipro anche qui a sorpresa sul campo della, della Bosnia. Purtroppo non ci sono i marcatori, ve li daremo tra qualche istante. Il gol al sesto minuto di Ibisevic, il pareggio provvisorio da parte di Cipro con Cristofi e poi il vantaggio da parte della nazionale cipriota ancora con Cristofi per il 2-1 finale. La classifica del girone dell'Italia vede in questo momento Bulgaria, Italia e Croazia a 3 punti.
Seguendo la differenza reti, Italia e Croazia
Italia
davanti,
e Croazia in testa con due gol, esatto. Più che altro Italia davanti alla Croazia perché è in trasferta, credo, quindi a meno che non però se in questo momento vogliamo idealmente mettere una squadra davanti all'altra, forse per quello. Comunque Italia e Croazia con 3 punti, anche la Bulgaria ha 3 punti ma con 2 gol segnati e 1 subito, mentre la Croazia e l'Italia hanno 2 gol segnati e 0 subiti, tutte le altre a 0. Azerbaigian, Malta e Norvegia a 0 punti. Direi che è tutto per la diretta di questa sera per quanto riguarda il calcio. Noi torniamo domenica sera alle 20.40 con Parma Milan, con il commento di Mauro Sume e poi con la prima puntata stagionale dei Pallonari alle ore 23. In chiusura ricordiamo il blog di Antonio, anche se in questo momento tu non stai collaborando con il blog.
Sì, 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 collaboro.
Avevi detto che ti prendevi una piccola pausa di qualche giorno dal blog.
Sì, beh, ero da parenti, adesso sono tornato.
Ok, quindi ricordiamolo, calcio e altri elementi.
Calcio e altri elementi, parliamo di calcio e qualsiasi altro sport esistente, ognuno con un approccio completamente diverso. Sì. Da quello che trovate in giro.
L'indirizzo MDS78, Modena, Domodossola,
blogspot.it. Se andate su Google e scrivete calcio altri elementi, è il primo che vi fate sicuramente fuori. Prima.
Perfetto, grazie per averci ascoltato, grazie ad Antonio Bomba.
Grazie a voi.
Grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Grazie a voi, buonanotte.
Noi adesso ci spostiamo su tuttoresti.com per parlare della puntata di Raw di ieri sera con il Raw Post Show tra una decina di minuti più o meno. Con il calcio, come detto, domenica per Parma-Milan 20.40 e poi i Pallonari alle ore 23. Grazie per averci ascoltato, alla prossima.
Ciao. Saluto, ciao. We'll be right back.
Questo programma è offerto da...
Onoranze Funebri Boselli.
Thing is breaking my heart. It needs to be fixed. Please help us, Jerry.
Eh sì, aiutaci Jerry, ma non è servito.
Oddio.
Non è purtroppo servito. Buonasera Mattia, come stai?
Buonasera. Sai che cioè mi aspettavo veramente il delirio da quel segmento.
Eh beh,
pure...
direi che l'abbiamo ottenuto.
No, secondo ti dirò, mi aspettavo di molto peggio io.
Ah, molto peggio?
Cazzo, è Springer, cioè mi aspettavo molto peggio, invece boh. Brutto, cioè un segmento solo brutto, neanche poi così tanto trash come me l'aspettavo.
Quello sì, beh, cioè, però abbi pazienza.
Ti dirò,
sì.
Guarda che a livello di trash è stato molto, molto peggio settimana scorsa, eh.
Quello è vero, però questo...
Cioè, questa settimana è stato solo...
This whole thing is breaking my heart. It needs to be fixed. Please help us, Jerry.
Papà di delle due gemelle, direi che...
Per modo di Dio, non ti sto dicendo che è stato un bel segmento, semplicemente...
Non lo
cioè,
è stato.
Potenziale che aveva questo segmento di trash, altissimo potenziale sfruttato,
sì.
Neanche poi così tanto.
Sai qual è il problema?
Cioè, sono arrivati un po' corti come trashitudine della cosa.
Ah, pensavo come segmento, corti, è durato tre quarti d'ora quel segmento.
No, sai cosa? Probabilmente tutto il gran trashone è stato dato nelle settimane scorse, cioè perle come... Vorrei che fossi morta nell'utero, erano da Jerry Springer tutta la vita.
Esatto, sì, cioè, vero. Non lo so, io ti dirò, è abituato agli standard di Jerry,
sì.
Che già aveva settato durante Raw del 2010, questo era roba...
Sì, ma quello era un segmento per ridere, questo in teoria presumo che fosse un segmento serio.
Sì, però comunque, cioè, il livello di trascitudine secondo me non è arrivato a livelli che poteva arrivare con uno come Jerry Springer.
Questa è una storyline brutta sostanzialmente, anche
cioè,
per
ormai se ne è accorto, cioè
no,
sentito ieri
il problema è che nessuno può prendere sul serio una storyline di questo tipo, perché comunque nessuno ci crede che queste due si odino, quindi non so onestamente come farla proseguire dopo il pay per view. Perché temo che vada avanti dopo il pay per view sta roba, contando anche che Nikki non c'è nel match femminile per il titolo.
Ma sì, ma perché tanto lo sai che farà perdere, che sarà Bria a far perdere Nikki.
Esattamente, e visto che il pay per view successivo è Elina Cell, io onestamente ho il timore che ci tocchi l'Elina Cell.
Chi va sino a Cell, no.
Non credo che l'ha mai fatto. Non poniamo limiti a quello che può fare questa compagnia.
Non l'hanno fatto con gente come Trish, Lita e Victoria, lo fanno con le belle Queens.
C'è sempre una prima volta. Vabbè.
Però il premio deficiente di serata va da Seth Rollins.
Sì.
Perché, non lo so.
Beh, più che deficiente della serata, io onestamente non sapevo che, cioè non mi ero mai accorto del fatto che la gabbia adesso avesse gli spuntoni per farla stare all'interno dell'alloggiamento, perché prima non c'erano. È da quando non ha gabbia nuova.
Però dovrà probabilmente pagare un caffè, un ristorante, probabilmente anche la macchina nuova al tecnico della WWE che si è accorto che stava finendo infilzato più o meno ad altezza Sterno, più o meno.
Sterno no, lo stava per prendere qua, mi sembra, più o meno, un pochettino più sotto.
Io ammetto,
diciamo.
Io un po' ammetto che devo recuperare quella roba lì. Perché non l'ho vista, punta... sai perché?
Sì.
Perché mi ero totalmente, perché il main event non c'avevo voglia di vederlo, mi sono addormentato.
Non è stato male il main event, eh? Non è stato male.
Poi sono tornato a casa e come alternativa dovevo guardare il main event di Raw, guardare la New Japan o guardare All Star Extravaganza.
Mm-hmm.
Hai
optato per una delle due, praticamente. Non per la WWE, ma per altre due.
Cioè, avevo altre possibilità, preferisco guardare le altre possibilità, obiettivamente.
Sì. E vabbè, no, non è stata comunque una, diciamo, non è stata una brutta puntata rispetto a quella, allora, rispetto a quella della settimana scorsa, anche allora, perché fare peggio era difficile.
Rispetto a quella di settimana scorsa è il ro del decennio,
mm-hmm.
rispetto a quella di settimana scorsa. Mm-hmm. Se invece ragiono come uno, cioè ti dico che è stata una buona puntata.
No, è stata una discreta puntata. Il problema è che è una puntata che secondo me diciamo che non rende Night of Champions più appetibile dal punto di vista dell'aspettativa.
No.
Night of Champions, ne abbiamo avuto conferma ieri sera, di fatto è uno show con un match, che è Lesnar Cena. Basta.
Sì.
Cioè, il resto è... Cioè, per dire, la faida intorno al titolo intercontinentale è una faida comedy. Alla fin fine, perché in un segmento peraltro orrendo, quello di ieri sera, sì, tra Ziggler e
Miz. Sì, volevano sfruttare la cosa delle star.
Questa è la dimostrazione che la WWE è meglio che non faccia le cose al passo coi tempi a livello di seguire la cronaca, perché non è in grado, molto semplicemente.
No, ne è stato in grado molto poche volte. Una delle pochissime volte è stata quando hanno preso in giro qualche anno fa la NFL per la storia delle mignotte spogliatoio. Lì sono stati bravi. Però uno dei pochi esempi che ricordo.
Beh, qualche anno fa, parliamo di 9 anni fa più o meno, forse, non prima,
sì, beh,
addirittura.
Un bel po' di anni fa.
No, più che le mignotte nello spogliatoio era lo spot del Monday Night Football con Nicholas Sheridan, se non ricordo male, che fecero poi la vignetta con Shelton Benjamin, Vince.
No,
e...
la parodia, sì, con Shelton Vince e Trish Stratus.
Sì, è quella lì, però era data da uno spot del Monday Night Football con Nicolette Sheridan, che
sì,
era
d'accordo.
Di Desperate Hour. Quando ancora Monday Night Football andava in onda su ABC, addirittura neanche su ESPN, se non ricordo male. Parliamo di... erano ancora su Spike, quindi parliamo
cosa
di
veloce,
2003.
Gli ascolti come sono andati?
Non ho idea, sai? Non ne ho idea, non ho guardato ancora se sono...
No, allora, secondo me
andiamo
questa
a vedere,
puntata
perché su TV,
dei
TV
buoni Binder, momenti, ma anche dei momenti dei mindfuck.
Sì?
Per dire...
Eccoci qua.
Wyatt ha vinto, però questo steel cage match, secondo me, a un certo punto ha avuto lo stesso identico problema che ha avuto lo steel cage con Cena.
Sì. Allora, dati di ascolto di Raw. Allora, bene o male mi sembrano in linea con la settimana scorsa, forse un pelino più alti. La prima ora ha fatto 3.984, la seconda 4.162, la terza 3.814. Per fare un paragone, il Monday Night Football ha fatto 13 milioni e 7 su ESPN la prima partita, la seconda ha fatto 11 milioni e mezzo. Tenete conto che la prima partita è iniziata alle 7, quindi un'ora prima di Raw, la seconda è iniziata alle 10 e un quarto. Quindi proprio nel bel mezzo.
Hanno
tenuto abbastanza botta, tutto sommato. Quindi direi che è andata a caricare la puntata, è servito abbastanza. La seconda ora più che altro è andata bene, perché hanno passato i 4 milioni, che è un buonissimo dato.
Dicevo lo steel cage, il problema essenziale secondo me è che non è stato neanche malvagio, il problema è che Jericho aveva vinto, Cristo, aveva vinto anche lui, come Cena aveva vinto a Extreme Rules, però sono stati gli altri due scagnozzi a farlo ritornare dentro.
Più che altro una cosa che mi ha...
Perché
poi...
cazzo non far vincere Wyatt pulito? Cioè, senza una stronzata del genere.
È un cage match nella WWE, molto semplicemente. Tra l'altro, per Wyatt, ho letto sta cosa, spero che non sia vera. Si parla pare la voce che gira è che il prossimo per il titolo intercontinentale con Ziggler sia lui. Quindi, che sarebbe un pesantissimo declassamento. Spero che non sia così. Spero che non sia così. Però è anche vero che non c'hanno piani, effettivamente, per Wyatt. Quindi, vediamo. vediamo che succede. Spero ovviamente che sia una voce non verificata, che non sia diciamo vera questa storia. Di certo, ripeto, è evidente che non hanno piani per Wyatt,
no,
perché comunque
assolutamente.
Perché comunque non la gestione sua la dimostra.
Anche per Orton, anche per Orton non hanno piani. Cioè,
oh, io credo che al pay-per-view vedremo tipo un handicap match o qualcosa del genere. Credo che al pay-per-view ci tocchi Reigns contro Orton. Beh, Orton, in verità un piano c'è per Orton.
È Jericho
quando torna. Al pay-per-view. Pay-per-view secondo me Jericho non c'è.
Non c'è al pay-per-view?
No, secondo me sta fuori. Al pay-per-view secondo me sarà Kane, Rollins e Orton probabilmente contro Reigns in un handicap match, ed è lì che torna, magari senza squalifiche, di modo che Ambrose possa tornare e fare il cazzo che vuole, sostanzialmente.
Sì, e Reigns vince battendo.
E Reigns vince, esatto, con l'aiuto di Ambrose. Con l'aiuto di Ambrose. Però a me non è spiaciuto ieri sera tra Orton e Reigns.
Non l'ho trovato malvagio, dai.
Non è stato fenomenale. Non è stato fenomenale. Però non è stato un brutto match.
Si vedeva lontano un miglio che aspettavano il finale per andare tutto di overbooking. Sì. Chiaro.
Tanto mi è molto piaciuto il finale quando sono entrate queste 20-30 persone a bordo ring per mettere a posto tutto affinché la gabbia venisse giù, praticamente. Ce l'ha fatto proprio apertamente questa volta. Al contrario. Anche perché effettivamente con questa gabbia dubito che sia facile, anche con tutti gli spuntoni da mettere a posto, queste cose qua. Effettivamente ogni volta mi sa che dovranno sempre venire fuori 8, 9, 10 persone a preparare tutto quanto per la gabbia, ok? Diciamo che rende effettivamente la gabbia più sicura per quando uno deve salire in cima. A proposito, nota personale, se vogliamo rendere i voli della gabbia speciali, forse non è una buona idea farne due in una puntata con due persone diverse, mia opinione. Comunque, a parte quello, detto del segmento delle Bellas, che vabbè, è stato terrificante, esattamente come previsto. È stato brutto, cioè proprio non brutto come il segmento di Ziggler, che secondo me è stato il segmento peggiore della puntata. Però è stato abbastanza brutto, effettivamente.
Io ti voglio ricordare che venivo qua in onda esaltato dopo i tre cosi delle Bella, quanto erano brutti perché facevano il giro.
Questo effettivamente è stato brutto e basta. L'unica parte...
Io ho finito quello di Springer e ho detto, no, questo è brutto. Cioè, non riesco neanche ad andare in onda a dire, wow, che figata c'era Springer, hanno fatto... È brutto, punto.
Sì.
Non mi sono neanche divertito, cioè, non sono neanche riuscito a ridere delle minchiate che dicevano.
Io ho riso solo del padre delle Bellas e della sua legnosità.
Ho fatto, se il padre.
Della sua legnosità davanti a un telefonino.
Però obiettivamente, cioè, tutto quello che è successo, hanno chiamato il fratello. Brutto.
Quando Bri ha detto almeno JJ dalla mia parte, ho sperato per qualche istante che fosse JJ Dillon ad entrare e a salvare il segmento, ma purtroppo non è stato così.
Cioè, il problema di questo segmento è che tu hai il re del trash che è Jerry Springer.
Sì.
E non è che l'hai sfruttato così tanto.
Ma più che altro non è che puoi sfruttarlo fino a un certo punto, cioè ormai hai fatto tutto al contrario di tutto.
Ma puoi rendere veramente questo segmento una cosa del Jerry Springer Show?
Sai cosa? Io credo che il problema fondamentale di questa storyline è che comunque, appunto, loro non vogliono buttarla sul trash, vogliono tenerla seria. E il problema è che non può essere seria una storyline di questo
tipo. Non può essere seria, e neanche il pubblico ormai la prende più su... Cioè, cantavano Boring.
Ridevano praticamente quando è apparso il padre, per esempio, sul Titan.
Se volevi veramente fare una roba seria tipo Jerry Springer, che non puoi
fare. Allora, le parole Jerry Springer e seria nella stessa frase non possono stare.
Non funzionano, esatto.
Non possono
esatto.
stare, abbi pazienza.
Cioè, vuoi fare una roba come farebbe Jerry Springer, porti anche i genitori. I genitori li porti e li fai parlare entrambi, non li fai parlare in video.
Vabbè...
nel senso... Vuoi fare, cioè,
vai.
Il problema di questo segmento è che comunque loro volevano fare una cosa come l'avrebbe fatta Jerry Springer, come loro volevano sfruttare il nome di Jerry Springer per fare una minchiata stile Jerry Springer.
Sì. Non è che abbia funzionato granché questa
esatto,
cosa,
però. Perché non è sai
ne... cosa? Sì. Il punto è che dopo le abbuffate di cose di splendide cose schifose che ci hanno proposto nelle due settimane precedenti, mm-hmm. tu ti immagini che con Springer facciano proprio il botto,
mm-hmm.
vadano letteralmente oltre. Se questo segmento ce l'avessero proposto una o due settimane fa, probabilmente sarebbe stato anche giudicato in modo diverso, mm-hmm. perché non c'erano tutti i due segmenti orrendi e bellissimi delle volte precedenti.
Sì.
Le altre volte hai già fatto fare vedere di quelle cose che oggettivamente a Springer hai lasciato poco materiale.
Sì. Esatto, cioè nel senso, dopo settimana scorsa che una ha tirato fuori spero che tu fossi morta nell'utero, speravo che tu morissi nell'utero,
sì.
Come si dice, o i Growing Up Bella, questa roba qua, cioè che cazzo è, dai.
Sì, cioè, questa roba, rivelazioni...
quelle robe che hanno fatto settimana scorsa dovevano farle con Springer.
Sì.
E in quel momento sarei saltato sulla sedia e avrei detto il più grande segmento della storia del mondo.
No, e invece abbiamo avuto la rissa finale con Springer che si è fatto male. È un
con Springer che rideva!
Esatto, Stephanie McMahon che cercava di non ridere ma rideva anche lei.
Ma sì. Rideva anche lei! Cioè, cazzo, io quando l'ho visto ho detto, vabbè, cioè proprio la manda... Cioè, non riesco neanche a essere incazzato per un promo del genere, perché non è cioè, proprio brutto.
Sì.
Non riesco neanche... Cioè, io vedevo Andrea Negro che diceva, no, bestemmiavo ogni cosa, che schifo, che trash. Minchia, se
no, non è
trash,
è proprio un segmento brutto. E il problema, esatto. l'abbiamo detto prima, cioè, questa è una storyline che nessuno prende sul serio. Quindi, non so se la WWE deciderà di tagliare la corda prima. Non credo, perché comunque c'è il volere dei... c'è il volere dei produttori di Total Divas, quindi mi sa che almeno per un po' la cosa andrà avanti, temo, almeno fino a Hell in a Cell, poi vedremo che succederà dopo, però diciamo che non c'è molto di cui essere particolarmente entusiasti,
esatto.
Onestamente. Cioè, già prima non c'era niente di cui essere particolarmente entusiasti, ma almeno i segmenti facevano ridere, adesso no, adesso purtroppo c'è poco. Passiamo invece alle cose migliori fortunatamente della puntata, ovvero lo scambio tra John Cena e Paul Heyman, che mi è molto
bello.
Piaciuto. Niente di particolarmente nuovo, chiariamo, a livello di contenuti, no. Però buono scambio. Purtroppo il punto che penalizza questo segmento è che alla fine non mi ha reso più voglioso di vedere il match rispetto a ieri pomeriggio, mettiamola così.
Sì.
Comunque non è stato un brutto segmento dal punto di vista dell'esecuzione.
Due elementi fondamentali questo scambio. Il primo è l'ennesima, se mai ce ne fosse bisogno, la conferma che John Cena, se non lo metti a fare promo comedy o promo dove distrugge il suo avversario,
può fare dei buonissimi promo. Esatto.
Se poi lo accoppia uno con Heyman che gli dà le imbeccate, Heyman farebbe fare un buon promo, così come Kurt Angle dei tempi buoni faceva fare dei buoni match ai paracarri, Heyman farebbe fare dei buoni promo dei paracarri,
mm-hmm.
È un concetto più o meno lo stesso. Dicevo, il secondo è che allora abbiamo capito che non succederà mai, lo sappiamo che Cena non tornerà mai ma Cena e Heyman, che bella cosa che sarebbe,
sì.
E che merda loro a farcelo desiderare.
Sì, io tra l'altro, ragazzi, ho un'immagine esclusiva,
sì, certo, va bene.
Di Cena, sì. Che si sta allenando, eccolo qua. Potete vederlo tutti quanti. C'è Cena che si sta allenando insieme a Hogan.
Sì.
È lui, certo, che lo sta allenando.
Certamente, sì, certamente.
Aspetta, in fondo, con questo, le Nike.
Questo rende quindi... Corretta la battuta di Booker T, we coming for you, nigga, perché alla fine
è quello, effettivamente. Però in bianco e nero si nota effettivamente poco questa sì, cosa. No, vabbè, comunque no,
buonissimo. Io non capisco le vostre illazioni, è solo Apollo Hogan che sta aiutando Rocky Cena.
Sì, va bene. No, ripeto, buon promo quello tra Heyman e... e Sina. Bello anche lo scambio. Alla fine, ripeto, non c'è grande differenza rispetto a quello che ha detto Sina, rispetto a quello che dice di solito. Però comunque è stato un promo bello, bello acceso, bello, bello sentito anche da parte di Sina, cioè, che ha spiegato, diciamo, ulteriormente perché a questo punto forse sarebbe anche una incoerenza con se stesso il passaggio nelle fila dei cattivi, che dubito accadrà in tempi brevi. No, mai dire mai, però dubito accadrà in tempi brevi.
Ma sai cosa? Sina ormai è sempre di più nella situazione in cui era Hogan quando è diventato heel con il famoso Bash of the Beach.
Sì.
Sempre di più, perché a questo punto nessuno...
Beh, però se mi permetti dare 9 anni che andiamo avanti con questa storia.
Sì, d'accordo.
Sina, d'accordo. Hogan non era 9 anni che lo fischiavano. Qui è 9 anni che abbiamo comunque questa divisione, sì, che comunque è cambiata anche durante gli anni, va detto. Non è che c'è tutto il pubblico che lo fischia, c'è comunque anche una buona parte...
Ma Hogan è passato da face, ha fatto tutta una carriera da face prima di diventare heel. Quant'era che era
no,
già
però,
nel giro grosso?
Ok, sì, però comunque fischiavano da un anno. Un annetto, anche meno, sì, anche meno.
D'accordo.
Cioè, perché semplicemente si erano rotte le balle di Hogan e Kamenia.
Bisogna tenere conto anche del contesto, era in WCW, quindi sì, dove comunque lui è una sorta di invasore non gradito, sostanzialmente, quando lui arrivò nel 94, mettiamola così. Comunque,
diciamo che caso di Sina è la medesima situazione, però cioè, paradossalmente, se vogliono davvero farlo, devono smettere di farcelo annusare.
Sì, probabilmente sì. Sarà curioso vedere cosa accadrà dopo Night of Champions a livello del personaggio Sina, cioè no, non che Sina giri ovviamente, però vedere che succederà dopo Night of Champions, perché onestamente dubito che Sina esca vincitore da Night of Champions.
Dio ce ne scampi, cioè.
Sarebbe una catastrofe, perché una catastrofe anche per come è costruito
la catastrofe sarebbe far perdere Lesnar, oddio. Se è vero che il prossimo avversario di Lesnar è Big Show, forse fargli perdere il titolo non è una brutta pensata.
Ma perché ogni anno intorno alle series Big Show deve tornare?
No, ma tutti gli anni intorno all'inverno c'è un push a cazzo. Negli ultimi 2 anni era il push di Ziggler, che portava un match alla Royal Rumble, praticamente, negli ultimi anni. E quest'anno evidentemente è Big Show.
l'anno scorso Big Show, eh.
Sì, però grazie a Dio il push è finito nel nulla. Ci hanno fatto il match a
Survivor Series,
un match di merda e poi basta.
Il peggior main event dell'anno scorso, probabilmente.
Sì, togliamo il forse. peggior main event e peggior pay-per-view anche, probabilmente. Sì,
Neanche Battleground era così di merda. Cioè, a parte il finale, non era così di merda il match.
Mm-hmm.
Cioè, proprio... Vabbè.
Mm.
Che poi, obiettivamente, chi cazzo se lo beve Big Show contro Lesnar dopo quello che Lesnar ha fatto a Big Show? Non dici che Lesnar ha usato una sedia.
Non dovremmo ricordarci noi di questa cosa. Abbiamo troppa memoria. Tralasciamo il fatto che era 8 mesi fa. Non dovremmo ricordarci di questa cosa. sai com'è? No, ovviamente si scherza, però sì, onestamente è un match che se io spero non si faccia, però se lo facessero effettivamente avrebbe ben poco appeal. Altro da segnare di Raw? No, beh, andiamo segmento per segmento. Allora, la puntata si è aperta con il cage match. Vedere Jericho volare a 43 anni dalla cima di una gabbia, bello, però non sono convinto che sia la cosa migliore dal punto di vista della salute per Jericho. No, tra l'altro, va detto che non mi pare sia andato benissimo quel volo. Io l'ho visto parecchio male a livello
di merda.
È andato veramente male, malissimo.
Male. Sì.
È andato veramente di merda. Infatti, pare che fosse
20 anni che non facesse una cosa di questo tipo.
Sì.
Era meglio che continuava, sì. Onestamente.
Più che altro, il problema di quello spot, per me, non è il fatto che è arrivato, il problema è come è arrivato. Cioè, a me dà fastidio.
Ma lo fanno sempre, cioè non è la prima volta che fanno questo spot.
Lo so,
a me ha dato più fastidio il fatto che, posto che non, col senno di poi non andava fatto, visto come è stato fatto da Jericho, come ha atterrato male, come ci ha rischiato anche un ginocchio se non due... perché è atterrato praticamente, non dico che è atterrato piedi in avanti, però
pare che lui stia bene, però da sembra che abbia detto a DDP che si è rotto il pollice facendo facendo un lion salt praticamente. Che ha fatto 2000 volte in carriera, però ieri sera si vede che è atterrato male e pare si sia rotto un pollice, perché mi viene a dire pollice, ha rotto un alluce, chiedo scusa.
Dicevo, alla fine a me dà quasi più fastidio che abbiano fatto vedere una cosa del genere durante una puntata di Raw,
sì,
quando magari potevano teoricamente mostrarla in pay per view, perché questa è una cosa da pay per view, onestamente, se te la vuoi giocare bene.
Però era la fine della faida, sì, siccome non hanno piani per sti due, né per Jericho né tantomeno per Wyatt, è stata la fine della faida praticamente.
Sì, evidentemente sì, però detto questo, alla fine non mi ha dato fastidio più di tanto come si è arrivati a questo crossbody, perché alla fine in WWE lo fanno continuamente,
sì,
e costruiscono anche dei ragionamenti su questa cosa, perché semplicemente, come lo spieghi, non fai altro che dire dopo, se vuoi riprendere questa cosa magari in futuro, visto che la fai adesso è finita, se la vuoi riprendere più avanti, puoi dire quella volta che Jericho aveva il match a disposizione e ha deciso di non, qua non è che Jericho
ha deciso di tornare dentro perché voleva fare come Eddie Guerrero con chi era JBL.
È tornato dentro più che altro perché c'erano i due zozzoni della,
esatto,
della
cioè, e a me è quello che dà fastidio. A me non dà fastidio che lui sia tornato dentro perché poteva vincere ma non ha vinto. Qua è tornato dentro perché c'erano gli altri due. Quindi a questo punto tu mi stai dicendo Wyatt vince perché c'ha gli altri due. Wyatt ieri sera doveva vincere e convincere. Non ha vinto e convinto.
Ma non può. Non è che non può vincere e convincere, ma siccome non hanno piani per lui, questo per loro è stato vincere e convincere, perché alla fine, comunque, per loro è uscito vincitore dalla gabbia e Jericho è stato sconfitto, è stato poi anche ammazzulato alla fine del match. Tutto qui.
Sì, ma
è il loro modo di pensare, che è sbagliato.
Che è sbagliato perché, scusa, non era molto meglio che Wyatt vincesse facendo la sister Abigail in mezzo alla gabbia? Piuttosto che fare quel pestaggio.
Sì, ma siccome è Lil, non deve vincere in quel modo, cioè in WWE, evidentemente. Non li sto difendendo, anzi. È una stronzata. Ma loro ragionano, se non batte Jericho imbrogliando, poi va over da face e noi non sappiamo come gestirlo. Cioè, molto semplicemente. Ripeto, è una stronzata, però ragionano così, purtroppo. Poi ripeto, il problema principale è che questi per Wyatt non hanno piani. Molto semplicemente, quindi non ho visto il manifesto dell'addio al celibato di Michael Bennett.
Non l'avevi ancora visto?
No, non l'avevo ancora visto. Ve lo faccio vedere in on screen adesso, perché effettivamente
è il mese prossimo, il 10 ottobre.
No, so che c'è, però non avevo visto il manifesto. Adesso ve lo faccio vedere anche on screen, un attimo solo. Perché praticamente fanno una card, ecco, infatti è uno show non autorizzato, come dice giustamente anche la Ring of Honor. Ecco, questa è la locandina praticamente dell'addio al celibato di Michael Bennett giovedì 9 ottobre, dove al Marionette Park nell'Illinois c'è vedo i Briscoes, vedo sì. Jay Lethal, lì Mike Bennett, vedo anche mi sembrano i Red Dragon, quelli sulla destra.
Sì, sono i Red Dragon,
però non capisco quello che chiedi fianco a Bennett, quello in mezzo.
Little Cole,
infatti mi sembrava
Kyle O'Reilly.
Sì, esatto,
Kyle O'Reilly,
esattamente.
Bobby Fish,
esatto.
E poi vabbè, ci sono Jay e Mark.
È il culo di Maria Canelli, sostanzialmente.
È il culo di Maria, sì.
Esatto.
Che è sempre un bellissimo vedere.
Esattamente.
Tra l'altro ho iniziato a vedere Extravaganza.
Sì,
poi mi sono
non male come allora, show, non è fenomenale, però
Mark
comunque...
Mark Briscoe contro Esson è figo, è bello.
Bel match, sì.
Il Four Corner è pazzesco, è fantastico il Four Corner.
Four Corner è bello il finale.
Sì, ma è bello tutto il four corner, cioè, sì. Anche Moose non mi aspettavo che facesse certe cose.
Sì, vabbè, rimane un pippone, Moose, intendiamoci.
Sì, però, cioè, però... te l'aspettavi che facesse una roba delle robe.
No, onestamente no, onestamente no. Rimane un pippone, però, rimane un pippone.
Per l'amor di Dio.
No, il meglio di quel match è Hardy Evans.
Sì, ovvio.
È over, è molto over quella cosa. Sono molto, molto contento per lui. Quando alla fine del match, l'hai già visto il match? L'hai visto tutto
sì,
il match?
Sì, okay. Gli cantano Undefeated.
No, gli cantano Streak e lui fa invece che Yes, Yes, gli fanno Streak, okay. Streak praticamente.
Cos'è?
Cos'è? 150-0 la Streak.
150-0.
No? Esatto. La più grande Streak di questo sport. Goldberg è arrivato a 173, quindi siamo vicini, Siamo tutto sommato battere. Vicini. È possibile? Beh, si inventeranno qualcosa tipo nella scala Fahrenheit, probabilmente è vincitore.
Lo ha già battuto,
più avanti. Sì, è probabile, qualcosa del genere. No, è un act che funziona. È un act che funziona questo ed è davvero, davvero divertente. Perché comunque si fa anche del buonissimo comedy in Ring of Honor. Non sì. Che prima non si facesse, però diciamo che questo è comedy comunque di buon livello. Di buonissimo livello, anzi. Torniamo a Raw. Allora, vabbè, Jericho perde con Wyatt, viene poi steso da Wyatt alla fine del match, fine della faida praticamente. Adesso vediamo che ci fanno con Wyatt. Presumo niente, però vedremo che succede. Seguendo backstage con... Sì, purtroppo, naturalmente. Seguendo backstage con... l'Authority al completo, ovvero Seth Rollins, Kane e Randy Orton e Triple H. Randy Orton chiede il permesso di fare qualcosa di memorabile, lo scopriremo poi più tardi cosa sarà. Ottiene questo permesso da Triple H. Segmento in ring di Dolph Ziggler, direi di non parlarne più di tanto. Segmento orrendo.
No.
L'unica cosa decente di questo segmento, il vero MVP. Di questo segmento è Damien Sandow che ha tentato.
Come Mizzou è fantastico.
No, più che altro la cosa divertente di questo segmento sono state le facce di puro orrore di Damien Sandow quando mostravano le foto sul title.
Sì,
specialmente l'ultima. A parte quello, non un grandissimo segmento per usare un eufemismo, diciamo.
Assolutamente no, cioè. Mandi in vacca tutto.
Veramente. Perché prima invece.
Perché ma c'è qualcosa da mandare in vacca, scusa.
No, però nel senso, quando inizi a buttarla sul comedy così becero, vuol dire che proprio non hai idee, allora dici, vabbè, cerchiamo di far ridere.
No, più che altro le idee ce l'hanno, nel senso, tentiamo di sfruttare questa cosa dei leak delle donne nude a nostro vantaggio. Il problema è che non sono riusciti...
Non fanno ridere!
Non fanno ridere, esatto.
Cioè, veramente, ti ricordi la scena dei Griffin, di Family Guy?
Quale?
Quando c'è Stewie che va al cinema con non mi ricordo chi a guardare il film di Will Farrell, che era praticamente il remake di Vita da strega, che
sì,
praticamente
che
esce dal
che va poi esatto che va poi a esatto va poi a inseguirlo direttamente a casa.
Sì, va con calma, cioè tranquillo, prende la scaletta, suona, gli tira lo schiavo, non fa ridere, e se ne va via. Uguale.
Esatto,
così.
La stessa cosa. Intanto, parlando di segmenti, poi ne sto preparando uno per dopo, praticamente, della puntata di Raw, praticamente di ieri sera, perché merita. Ma ci arriveremo dopo questa cosa. Torniamo alla puntata di Raw di ieri sera. Vabbè, scatta la rissa con Miz, che alla fine è la peggio, e The Miz che è costretto a battere in ritirata. Rosa Mendes e Natalia contro AJ e Paige. Allora, valendo che Rosa Mendes ha fatto molto meno cagare rispetto a settimana scorsa. Ha fatto sempre cagare, però ha fatto meno cagare della settimana scorsa.
Sì, certo, quanto meno... è stata sul ring praticamente.
No, non è vero, è stata quasi sempre in condizioni di difficoltà.
Ha fatto quasi tutto il match come babyface in pericolo, praticamente.
Che è abbastanza strano, però gli hanno fatto fare.
Ma tu sai, sai che lo stanno facendo per pushare la minchiata che abbiamo visto ieri sera?
Assolutamente. Beh, mi sembra perché ovvio. Mi sembra ovvio, direi, no? Scusate, bevevo un goccetto. Page e AJ Lee che fanno classico tech team che non va d'accordo alla fine. Niente. Alla fine praticamente vincono il match con il tag di AJ, la Black Widow e i danni di Rosa. Screzi alla fine del match, ricordiamo che saranno due delle tre partecipanti al triple threat match di Night of Champions. Esatto. Segmento backstage con Jericho che si fa curare il ginocchio praticamente dai medici della WWE. Arriva Randy Orton, a cazzo lo attacca e lo mette capo, probabilmente per iniziare una faida. La motivazione è che la season premiere potrebbe essere, diciamo, la motivazione quella cosa di sconvolgente che ha detto prima Orton a Triple H, cioè, probabilmente una punizione per quello che è successo la settimana scorsa nel Live Night Reel, perché effettivamente sembra abbastanza inspiegabile come attacco, a meno che non sia per iniziare poi una faida tra i due, cioè bisogna applicato quando torna Jericho, logicamente.
Se torna.
No, se tornare torna, perché... bisogna vedere quando, più che altro.
Quando? Il problema è che, allora, io ho sentito il podcast, nel podcast lui ha detto che partono con il tour il 20, se non sbaglio, con i Fozzi. Poi ha detto che va avanti, poi ce n'è un altro il 25, e poi vabbè, ce n'ha un po' di date a ottobre, e poi vabbè, esce il libro, quindi c'è in giro il tour del libro. Però lui aveva detto che oggi c'era SmackDown.
Sì, sì, però bisogna vedere cosa gli fanno fare. Magari gli fanno fare qualcosa a SmackDown, effettivamente.
Però oggi c'era SmackDown, ha detto.
Beh, vediamo se pubblicizzare.
Cioè, a meno che non facciano veramente a cazzissimo
Orton Jericho SmackDown
contro Jericho.
Il che è possibile. Però, dato quello che è successo ieri sera, me lo terrei per un po' di tempo, onestamente.
Io, dopo l'incidente di ieri, io Jericho lo terrei fuori per un po'.
Esatto. Esattamente. Comunque, come si dice? Niente, attacco di Orton, Jericho lasciato praticamente a terra. Promo in ring tra Heyman e Cena, ottimo, l'abbiamo già detto prima, ottimo Heyman, ottimo anche John Cena, tanto anche uno scambio bello lungo, promo che inizialmente non sembrava niente di che, però poi è cresciuto con il passare dei minuti, sì. Si è concluso con la sfida di Cena a Heyman e a Brock Lesnar, che sarà la settimana prossima a Raw, quindi ci sarà, diciamo, uno scontro sul ring tra i due prima
del... Secondo me potevano evitare di teserarlo Lesnar,
No, beh, hanno bisogno di annunciarlo adesso.
Ah, hanno bisogno di annunciarlo.
Eh beh, sì, c'è il Monday Night Football, quindi hanno bisogno di annunciare tutto quello che possono
perché,
annunciare.
Perché, cioè, nel senso, tenere... la gente comunque vorrebbe vedere Heyman picchiato a morte da Cena, ovviamente.
Sì, ho capito, però bisogna pubblicizzare... Lesnar lo pubblicizzano. Lo pubblicizzano, Lesnar, adesso che c'è il football. Adesso che c'è il football, tutto quello che possono pubblicizzare lo pubblicizzano. E Lesnar, bene o male, lo pubblicizzano. Era già pubblicizzato a livello locale, quindi bene o male... Alla fine non è una grandissima perdita, tutto sommato, a livello di sorpresa. Sheamus contro Seth Rollins, match non titolato. Non malvagio, alla fine vince Rollins con l'assist decisivo da parte di Cesaro. Quindi anche qui continua la faida tra i due, Cesaro contro Sheamus al pay-per-view. Chi vince al pay-per-view, secondo voi?
Sheamus.
Tu dici vince Sheamus?
Allora, io secondo me dico...
Sono abbastanza convinto di Sheamus.
Io sono convinto che vince Cesaro.
Anche secondo me.
Perché, tanto, definire il regno di Sheamus anonimo...
E probabilmente fargli un complimento.
Sì, no, cioè, tanto, cioè, faccio fatica a definirlo un regno, figuriamoci anonimo.
Appunto.
A sto punto, fare per fare, riproviamo a dare una cintura a Cesaro, vediamo come se la cava adesso che non ha più Heyman, che lo sostiene, perché
sì.
È una faida, una faida messa lì come riempitivo, cioè per dare qualcosa a qualcuno che non ha da fare in questo momento,
Sì.
perché avevano preso Cesaro come potevano prendere qualcun altro. L'altro che non ha, l'altro medio grosso che non ha, che non aveva piani era Ziggler, l'ha messo per il titolo intercontinentale e pace.
Sì.
Sarebbe ora di vedere Wyatt andare per qualche titolo medio.
Io non lo farei andare per titoli medi, perché sono zavorre soltanto titoli medi.
Ho capito, però, cioè, posto che Wyatt a questo punto per il main event, per il titolo
Non se ne
grosso, non lo
parla,
vuole.
almeno per un po'.
Non lo vuole ancora mandare. Qui
No.
così com'è adesso è fermo.
Però beh,
Piuttosto.
titolo intercontinentale è un declassamento, perché è troppo poco per il titolo assoluto e troppo grande per i titoli secondari. E poi comunque i titoli secondari, ripeto, per il modo in cui sono gestiti, sono zavorre in questo momento.
Lo so, ma almeno gli muovi un po' le acque, come lo studente universitario che magari porta a casa un voto perché gli sblocca un po' la situazione dopo tanto tempo che non passa esami, mi spiego?
Io onestamente
Cioè,
non lo
almeno
farei, però.
fai qualcosa di nuovo con lui. Se proprio il problema è che, non c'è, che ormai Cesaro è statico, perdon, Cesaro, che ormai Wyatt è ingessato,
Sì.
almeno fai qualcosa di nuovo, aggiungi un elemento nuovo, magari non funziona, però intanto lo rimescoli un pochino, aggiungi un ingrediente al cocktail, tanto per capirci. Poi magari non
Ok.
funziona, però almeno lo muovi.
Ho capito, va bene. Segmento sullo stage con Lana e Rusev, con versione abbastanza discutibile da parte di Lana dell'inno americano, seguito dall'esecuzione dell'inno russo. Ecco, questo è il segmento che volevo farvi ascoltare direttamente da YouTube, dalla pagina della WWE, perché c'è un seguito praticamente a questo segmento nel backstage. Ci sono Rusev e Lana nel backstage con Nikolai Volkov, praticamente, che canta l'inno russo.
Ehi!
La faccia di Rusev è meravigliosa, poi ve la faccio vedere.
Zemia narodna, falsa pobiede, pobiede vigion.
E se ne vanno così con Rusev, con
Mr. Volkov, it's an
ecco.
honor to have you here at Raw tonight, but I've got to ask you, why are you wearing a Russian winter hat when it's like 90 degrees outside?
You know what? You are beautiful American girls. But it's a shame that your brain don't match your beauty. Because if your brain
Wow.
match your beauty, you will know this is no Russia winter hat, this is a Russian summer hat.
Se il tuo cervello misurasse fosse alla pari con la tua bellezza, sapresti che questo non è un cappello russo estivo, ma è un cappello, ma è un cappello invernale, praticamente. No, volevo più che altro mostrarvi l'immagine di, eccola qui, di Volkov con Rusev a fianco, un'espressione stoica da parte di Rusev, mentre
Perché
Volkov.
Rusev stava ascoltando l'inno che lo carica così tanto che allora ha detto.
Abbiamo gli ascolti.
Sì, no, li abbiamo detti mezz'ora fa gli ascolti, non vorrei
Gli
dirtelo,
anticipi mai a
non vorrei
fare.
dirtelo, però. No, volevo anche prendere più che altro sempre di Volko, volevo prendere questa immagine meravigliosa che credo Michael potrà usare abbastanza comodamente. Eccola qui, la mettiamo a tutto schermo. Eccola qui, questa è l'immagine di Volkov che potete usare a vostro piacimento
Guarda,
nei
ce n'è
vostri
una
calendari.
migliore secondo me, l'immagine che però l'ha già. Non... C'è una migliore dove ce n'è una che ho trovato
Sì?
dove c'è Adam Rose che sembra che si stia inchiappettando il
Ma
coniglio.
no, tristezza.
Te la passo, è meravigliosa.
La domanda, ecco, vi faccio una domanda. Chi è il coniglio, secondo voi, a questo punto? Tra l'altro, io
Allora,
vi do già il
io non
match,
lo
vi do,
so.
vi do già il match del pre-show. Del prossimo pay-per-view.
Sì, Adam Rose il coniglio contro Heath Slater dietro.
Esatto. Ci tocca, mi sa.
Allora, o viene fuori che è Darren Young, però Darren Young non l'ho mai visto
Ma
fare
era bianco
superkick.
ieri sera, si vedevano le mani bianche.
Infatti, è Justin Gabriel.
Perché dovrebbe essere Justin Gabriel? Perché sai cosa? A sto punto penso che non dico che debba essere uno grosso come nome, però quantomeno
a me viene, perché è l'unico che mi viene in mente che possa,
perché se lo togli ed è Justin Gerwell, nessuno reagisce praticamente. Se lo riveli ed è un nome un pochettino più grosso, magari il pubblico reagisce un pochettino di più. Cioè, però non saprei, magari un Dolph Ziggler per esempio, non lo so. Non so perché Ziggler dovrebbe vestirsi da coniglio.
Ti viene in mente Ziggler perché praticamente nel GBL in call show è lui che dà la colpa.
Sì, certamente. A Ryder potrebbe essere lui, certo. Altri
comunque
non...
vi ho passato la foto, guardatela, è effettivamente abbastanza ambigua.
Aspetta. Aspetta che la mettiamo on screen, la metto direttamente dal browser, così almeno... Sì, effettivamente.
Non puoi dire che non è ambigua.
No, un po' lo è, effettivamente, come potete vedere.
No,
più che altro per le due espressioni facciali, più che altro.
Esatto.
Va detto che quello è il coniglio vecchio, Perché il coniglio...
È vero, perché non c'ha più il gilet adesso.
Sì.
Il coniglio.
No, ma poi più che altro è anche diversa l'espressione... È anche diverso proprio il pupazzo del coniglio.
That stupid rabbit.
Sì. Torniamo a Raw, perché c'è effettivamente la parte migliore della puntata, ovvero match di coppia con i protagonisti di NXT, Sami Zayn e Adrian Neville, sì, contro Tyler Breeze e Tyson Kidd. Breve,
ecco,
però bello.
Ecco. Bello. Così si promuove il network.
Assolutamente.
Non con la puttanata del 999. Hai gli special event, li promuovi in puntata.
Non è uno special event.
Sì, hai NXT,
sì,
promuovilo in puntata ogni tanto.
Esatto.
Fai vedere chi c'è a NXT, fai invogliare la gente a dire: ah cazzo, ma sta gente è brava. Cioè, guarda le facce del pubblico in prima fila quando lottava Neville. Cioè, comunque erano stupidi, dicevano: cacchio, questo qui fa robe che non abbiamo mai visto.
E
che
infatti,
non vediamo nel mio
giovedì sera c'è il... Diciamo c'è il... Diciamo il...
Cioè, è questo così evento, che si promuove
lo special
cosa,
di...
Non con la... Cioè, con la vaccata 999 alla fine...
Non è 999. Tu non parlare inglese che non ne sei in grado. Via Land. 999 si dice.
Vabbè, 999.
Sì.
Cioè, non ha senso.
Tu hai il viziaccio di mettere gli end a cazzo. Beer and money,
so.
999. Elimina Land dal tuo utilizzo della lingua inglese.
Vabbè,
non
comunque,
dire più end. Comunque andiamo avanti.
Comunque cioè, non promuovi, cioè alla fine diventa un meme che non fa ridere, perché dopo un po' diventa solo noioso.
Ma
e
come hanno fatto anche le magliette adesso del 999.
Cioè il pubblico non te lo caga più alla fine. Cioè, a sto punto fai il, come si dice, fai qualcosa come, cioè fai delle robe del genere e vedi che funzionano. Cioè, vedi se funziona meglio così. Secondo me è meglio promuovere una roba del genere, mm-hmm, piuttosto che fare sta cagata.
Comunque, buon match. Anzi, buon match per quello che è durato alla fin fine. E vedremo che succede giovedì sera. Perché, ripeto, possono vincere tutti e quattro alla fin fine, tranquillamente. Poi si può tranquillamente creare un'ottima storyline con tutti e quattro campioni, onestamente, per quanto riguarda il titolo di NXT. Dovrebbe essere comunque un gran bel match. Un gran bel match questo,
sì,
questo Fatal 4-Way che vedremo giovedì a TakeOver. Tra l'altro, TakeOver che tra l'altro andrà in onda in diretta anche in Giappone, perché è il primo show con Kenta, che però non dovrebbe essere in azione a livello di match, ma
no,
sarà...
dicono solo che verrà presentato.
Esattamente. Dovrebbe lottare, sì, ai taping, quindi potrebbe essere un angle in vista dei taping. Potrebbe fare un angle per il suo primo match. Non so, Kenta contro Mojo Rawley, per esempio.
Che culo, eh.
Wow. Kenta contro... Come?
Bella prova per Kenta andare contro Mojo Rawley.
Scusa, allora, andare contro Mojo Rawley è tutto vantaggio di Kenta.
Kenta contro Bull Dempsey. Kenta contro... Kenta...
Non
no,
più,
no, no,
inizia,
aspetta. Ho un'idea. Kenta contro CJ Parker. Per promuovere, diciamo, promuovere l'ambientalismo in Giappone. Che effettivamente è una delle nazioni più inquinate del mondo, pensandoci. E potrebbe anche darsi che facciano come prima fight da Kenta e CJ Parker. No, sto scherzando, però, però il match CJ Parker un match con Kenta temo che se lo faccia prima o poi, dove ovviamente viene distrutto e rimazzato in 20 secondi, però uno mi sa che se lo fa. Segmento di Springer lasciamo stare, ne abbiamo già parlato abbondantemente in precedenza. Goldust e Stardust contro Fernando e Diego. Vittoria per Goldust e Stardust, che vengono poi attaccati sullo stage da, dagli Usos, anche qui costruzione di Night of Champions. Jay tra l'altro con le stampelle non le aveva negli show, lottava anche addirittura, no non credo lottasse,
ma è peggiorato, è peggiorato nel
weekend,
nella notte
nel weekend, esatto
sì.
No, poi parlando di cose belle della puntata, c'è stato un bel tributo da parte della WWE a Joan Rivers, che è morta da, la settimana scorsa. Un bel segmento, un bel omaggio da parte comunque di una persona che ha anche spesso collaborato con la WWE ed è stata anche ring announcer a WrestleMania 2 e ovviamente una delle più grandi comiche americane, forse la più grande, forse la più grande comica donna americana. Titus O'Neil contro Adam Rose, abbiamo già detto bene o male cosa è successo. Da segnalare Heath Slater, che poverino ha mancato biecamente in stile cartunesco il coniglio.
Mi aspettavo che fosse il contrario, dato che settimana scorsa avevamo visto Adam Rose contro Titus O'Neil, credevo che ci fosse Slater sta settimana.
No, invece abbiamo di nuovo avuto Titus O'Neil con Heath Slater all'angolo contro Adam Rose e il coniglio, tra l'altro a bordo ring, coniglio che è poi andato a segno con un super kick e come si chiama, è uno splash dalla terza corda. E poi siamo al main event, preceduto da un'intervista di Rene Young a Roman Reigns, Randy Orton contro Roman Reigns, bel match, non so se definirlo migliore rispetto a quello di SummerSlam, probabilmente sì, perché a me quello di SummerSlam non è che era piaciuto proprio granché, onestamente. Buon match e anche buon angle finale che serve a continuare la faida tra Reigns e Randy Orton, con peraltro l'inserimento di Kane e di Seth Rollins, con penso qualcosa al pay per view a livello di handicap match, come abbiamo detto prima. Nel segmento finale, parte finale del match che si è svolta. Anzi, post-match, chiedo scusa, che si è svolto interamente nella gabbia, con volo di Rollins dalla cima della gabbia e poi il blackout da parte di Mr. Money in the Bank, i danni di Roman Reigns, dopo assist decisivi da parte di Orton adesso. E Kane. Come?
Non è caro Stomp adesso?
Sì, è comunque la blackout alla fin fine della mossa.
Sì, è la blackout.
È la blackout. Sì, Carb Stomp, non so adesso come la chiamano in WWE, presumibilmente Carb Stomp, però comunque la mossa è quella alla fin fine, la mossa è quella. No, alla fine è una puntata di Raw buona rispetto a quella della settimana scorsa, ripeto, i problemi nascono nel momento in cui devi promuovere un pay-per-view e alla fine è un pay-per-view questo che andremo ad affrontare tra poco meno di due settimane, che vive su un match che è quello tra Lesnar e John Cena, con una costruzione anche lì rivedibile, anche se ieri sera tutto sommato il segmento tra Heyman e John Cena non è stato niente male, anzi
diciamo che vive su un match solo e probabilmente loro lo hanno già venduto, però per loro le due situazioni che vendono in pay per view secondo loro sono Lesnar Cena e le Bellas. Il problema è che le Bellas
stanno venendo purtroppo sì.
Il problema è che le Bellas sta venendo. Lesnar Cena ormai l'ha già presentato, quindi chi doveva decidere di vederlo l'ha già deciso.
Sì.
E le Bellas sta venendo.
È una storyline di merda, perché comunque è una storyline di merda. Che era una storyline buona nel momento finché c'era Stephanie. Nel momento in cui hanno fatto lo split, è proprio andato tutto in vacca, perché comunque l'hanno buttata su una vena che è stata trash a livello involontario e che ieri sera è stato proprio brutto, proprio non divertente, non che ti mette anche che ti metta voglia di vederla, appunto dal punto di vista questa roba è talmente brutta che ci fa ridere. Ieri sera non è stato niente di tutto questo, no, non so onestamente, perché proprio il problema principale è che è proprio una storyline che nessuno prende sul serio e loro la trattano seriamente, e quello è il guaio praticamente di tutto questo.
Sono passati dal trash involontario al trash volontario, solo che come sempre quando cerchi di fare volontariamente qualcosa che prima ti è venuto bene per caso,
Sbagli. Non ce la fai.
Se c'è, non ce la fai.
E la WWE, questa è praticamente... Vai.
Il problema essenzialmente è che con una cosa del genere, cioè, hai spinto talmente tanto l'acceleratore nelle settimane passate che adesso cosa può bissare le minchiate che ha fatto settimana scorsa?
Sì, abbiamo tutto quello che abbiamo detto prima, insomma.
Cioè, nel senso, neanche Springer è riuscito a salvare una roba del genere.
Esatto.
E Springer,
sì.
Cioè, chi non sa chi è Jerry Springer e cos'è il Jerry Springer Show?
È il re della TV trash americana, praticamente. Lui, Mori Povich, ce ne sono diversi. Vabbè, passiamo alle domande allora, perché ce ne sono un po'. Allora, qual è la vostra canzone preferita? Non film, proprio canzone in generale. La mia è Enter Sandman di Metallica.
Canzone preferita?
Sì.
Bella domanda.
Per Mattia credo che sia Sono in giro per Modena di...
Assolutamente. ne avrò 5 o 6, cioè ce ne avrò una per ogni gruppo ascolto, sì. Quindi...
E a che atleta la dareste come theme song? Vabbè, Sono in giro per Modena, chi la daremmo come theme song? Un po' chiunque.
Sono in giro per Modena.
Sì, vai.
Sono in giro per Modena, potresti dare ad Adam Rose.
Magari a Tyler Breeze.
È vero,
a Tyler Breeze.
Il migliore o il peggiore, scegliete voi, il momento della faida tra le Bellas. Il momento peggiore credo che sia ieri
Springer.
Sì. Un momento doloroso, quello di ieri sera. Non doloroso a livello infilarsi una matita nel pene, però abbastanza doloroso.
Vaffanculo. Nel senso, ripeto, cioè, non riesco, del segmento di Springer, no, riesco a fermarmi e dire,
ferma.
Cosa?
Di tutte le analogie che potevi cercare.
Sì.
Fabio, Arno, te la spiego dopo. Cioè, sto deficiente, ieri ha detto sta news mentre cazzeggiavamo, e
questa,
sto stronzo adesso la deve ripetere perché
qua,
ieri mi dava fastidio.
Questa qua, praticamente, che stiamo mettendo on screen in questo momento. Viagra fai da te, matita nel pene. Serbia, uomo ricoverato d'urgenza.
Allora, tecnicamente c'è una procedura medica...
Che... Sì, ma possiamo parlare
che non è questa, però andiamo avanti.
Si chiama tampone uretrale, fa un male bestia.
Sì.
Per cui non credo che, vabbè, comunque
questo mentecatto praticamente ha avuto problemi di erezione, non ha trovato niente di meglio che infilarsi una matita nel pene per risolvere la cosa. Sfortunatamente la cosa gli è finita nell'uretra e è andata maluccio, direi, però alla fine sono riusciti a salvarlo praticamente.
Basta.
Va bene. Allora, vediamo un pochettino. Che ne pensate di Tyler Breeze? Ha un futuro? Potrebbe.
Sì.
Una gimmick è sicuramente divertente. Lui ci crede molto. Poi vediamo, logicamente. Cioè, se mi dici Tyler Breeze main event in WWE, probabilmente ti dico di no. Però potrebbe essere un buon atto. Un buon mid card act.
Credo che la risposta debba essere rimandata a quando passerà alla fase 2, cioè quando abbandonerà questa gimmick per qualcos'altro.
Ammesso che l'abbandoni, logicamente.
Ammesso che l'abbandoni.
Non l'abbandona, funziona così. No, magari la evolvono un pochino, però no.
Comunque, quando quella sua gimmick verrà un attimino evoluta, a quel punto sapremo se è uno che tiene o no, perché tecnicamente ha i numeri comunque per... c'è ancora da lavorare, non a caso è NXT, ma tecnicamente ha i numeri per andare avanti. Mm-hmm.
Sì, perché comunque sul ring non è niente male. Ovvio, ha bisogno dell'avversario giusto, come un po' tutti, come molta gente. Però non è assolutamente male, secondo me, lui, sul ring.
Che ne pensate della coppia Kalisto e Sin Cara? Non mi dice niente, onestamente. Per dire, anche Kalisto. Più che altro Kalisto paga il fatto che anche lì non mi pare abbiano grossi piani per lui, almeno per il momento. Il lottatore non è assolutamente niente male, anzi, Samurai del Sole è molto bravo, però è un po' in un limbo in WWE in questo momento.
Il problema...
A NXT. Tutto qua.
Il problema secondo me di Kalisto è quello che c'è per altra gente. Non c'è un titolo cruiser. Il problema è quello che verrà fuori col tempo di Kalisto, perché alla fine lui deve diventare il nuovo Rey Mysterio.
L'intenzione è quella, anche perché comunque non hanno, gli manca in questo momento un personaggio così, manca un personaggio latinoamericano in WWE.
Esatto, lui deve praticamente diventare il nuovo Rey Mysterio. Il problema è che, cioè, quando lo mandi nel main roster con tutta l'altra gente, col titolo cruiser avrebbe avuto molte più speranze di prendere il pubblico piuttosto che fargli fare match a cazzo senza una continuità, come poi hanno fatto con Sin Cara ai tempi. Cioè, o gli fai vincere un titolo minore subito, o comunque in breve tempo, oppure non lo so quanto possa funzionare.
Come precisiamo, non è, tecnicamente non è lui, non è latinoamericano Samurai del Sol, perché lui è nato,
no, lui è nato a Chicago. È di origini
americano-messicano, mettiamola così, perché lui si chiama Emanuele Alejandro Rodriguez, però è nato a Chicago, però ha origini, diciamo, non è nato in Messico, non è nato per esempio in California, come per esempio Rey Mysterio, che è decisamente più latinoamericano. Però
comunque ha origini latinoamericane.
Sì, assolutamente. Vista la situazione di alcuni wrestler come Cesaro e Wyatt, non sarebbe stato prima davvero il caso di dividere il titolo e poi far vincere Lesnar solo quello da WWE? No. Titolo sì, nel senso, mi spiego meglio. È vero che c'è questo problema, però ormai il titolo di World Heavyweight Championship era praticamente come titolo intercontinentale, quindi alla fine non, cioè veniva dipinto come un titolo mondiale, però non lo era. Il titolo WWE sarebbe stato il titolo principale, almeno così l'hai reso ufficiale, mettiamola così. Non è che Jericho forse sta davvero invecchiando, il tempo passa per tutti. Beh, grazie, 43 anni, lo credo anche che stia invecchiando.
Certo, a 43 anni però alla fine, per quanto sia vecchio, riesce a tenere il passo comunque. Cioè.
Però il suo stint, cioè, onestamente, il problema non è tanto lui che non riesca a tenere il passo. Il problema è che comunque, a forza di proporlo in questo modo, i suoi ritorni ormai non significano più niente.
Sì.
Perché comunque è un jobber. Cioè, non è un jobber, è un jobber di lusso, mettiamola così. Jobber no, però di fatto lui arriva per tentare di lanciare nuove stelle. Un altro che in questa situazione è Rob Van Damme, che forse è in una situazione ancora peggiore rispetto... Anzi, sì, togliamo il forse. È in una situazione ancora peggiore.
Perché non è più credibile neanche per quello.
Esatto.
Perché fisicamente non ce la fa, perché è bolso, onestamente, Rob Van Damme.
Non vi ho ancora chiesto un parere sulla t-shirt di Rollins. A me ricorda la serie TV Chuck, ci dicono. Io non la guardavo.
Orrenda.
Non ti piace? Io non guardavo Chuck.
Quindi quello mio del cesso. Ripeto.
Quella, minchia, quella orribile davvero, sì.
No, quella è veramente orribile.
Ripeto quello che ho detto una volta. Solo Scavuzzo può dirmi una bella maglietta, quella.
Situazione Brian, è uscita la notizia che non c'è bisogno del secondo intervento. Sì, meno male. Beh, anche se bisogna vedere quando è stata rilasciata questa intervista da parte di Bri. Comunque, sembra che sia così. Prevedete un'innovazione stile 2013-2014 quando tornerà? Io credo che l'avrà solo se tornerà a sorpresa. No, l'avrà comunque. Però sarà interessante più che altro vedere come sarà proposto dalla WWE. Non è tanto il seguito del pubblico, che alla fine al suo ritorno l'avrà sicuramente. Poi bisogna vedere come sarà gestito, perché se non hanno intenzione di pushare i piani alti, come penso. Cioè, se torna entro fine anno, secondo me il titolo non lo vede. Almeno per qualche mese. Se tornasse dopo WrestleMania, già più possibile effettivamente trovare uno spazio per lui. Che fai, da vorreste voi giocare a WWE 2K su PS4 o Xbox One? Oppure vi piacciono già quelle per la modalità rivalità, mi pare di capire. Per esempio, adoro Triple H contro Shawn Michaels, mi piacerebbe fare Rey Mysterio contro Eddie Guerrero. No, io onestamente quella non la voglio fare. Come match sì, però il problema è che quella faida poi andò... andò oltre col Dominic con Apol match, che non era poi Dominic con Apol, però vabbè, era un ladder match con il taglio.
Ladder match per il con la
custodia. Se fosse stato russo, avrebbero veramente messo il bambino sopra un palo, e usato poi come arma. Oppure una faida che mi è piaciuta tantissimo, come Orton contro Christian. Sì, onestamente come faida. Grandi faida del passato. Ci sarebbe da rivivere Austin McMahon, quello sì, anche se alla fine non hanno fatto match,
cazzo, l'abbiamo già rifatta con l'Attitude,
ma neanche tanto alla fin fine, pensandoci.
Ma sai cosa? Austin McMahon sarebbe da rivivere più con i promo che con il match. Sì,
no, beh, con fai i promo e poi rivivi i grandi match di Austin di quella rivalità che è durata un anno e mezzo, tipo Taker, Foley, Over the Edge, che comunque c'è in WWE Attitude. No, in WWE Attitude, scusami, in WWE 2K13, credo che sia, 2K14. Sì. Triple H, scusami, Austin Taker a SummerSlam, Austin The Rock a WrestleMania 15, cioè comunque ce n'è tanti di match da fare. È vero, alcuni sono presenti nella modalità Attitude, ma alla fine di Austin McMahon secondo me potevano fare molto di più a livello di rivalità. Come rivalità, come singoli lottatori, hai Austin The Rock, hai come si chiama, di rivalità storiche, purtroppo temo che ci tocchi Cena e Orton prima o poi, a livello di modalità nel gioco, logicamente. Punk Cena, c'è, cioè, non saprei onestamente cosa su cosa puntare a livello di rivalità, così sulle piedi, devo pensarci un attimo. Peggio un match tra Eva Maria e Rosa Mendes oppure un promo delle Bella? Credo il match tra Eva e Rosa, con tutto il rispetto. E ci chiedono quando toglierai la scritta Shakidaki Quack Quack.
Mai.
Mai, perfetto.
Purtroppo mai.
Purtroppo mai. Ecco, la mettiamo on screen, così almeno la teniamo per un po' di tempo.
Anche se il mio Shakidaki Quack Quack momento di ieri sera non c'è stato, perché è stato...
Ci chiedono perché il videogioco della WWE non esce mai per PC. Bisognerebbe chiederlo alla 2K e prima di lei alla THQ. Per PC erano usciti, mi sembra, WWE Raw e WWE Raw 2, se non ricordo male.
No, solo Raw 2 solo
per Raw è uscito per il PC, sicuramente.
Raw è uscito, Raw 2 no.
La faida tra Jericho e Wyatt è finita? Sembra di sì. Se sì, Jericho potrebbe essere spostato al fianco di Reigns e Ambrose contro Orton, Rollins e Kane. Potrebbe, però non so se vogliono farlo. Potrebbe essere benissimo, comunque.
Esatto.
Booking a parte, non pensate che il cattivo momento della Wyatt Family dipenda anche dall'authority che sta occupando da tempo il ruolo di Top Hill? Ma non credo, onestamente.
No. Beh, era Top Hill anche quando la Wyatt Family era bella pushata.
Esatto, non semplicemente non hanno piani. Non hanno... E non sanno evolvere il personaggio, che comunque è fermo da mesi a livello creativo. Si sa chi è il coniglio? No. Al momento no. Quanto sono importanti i rating, adesso che c'è il network? Molto importanti. Perché gli introiti principali arrivano dai contratti televisivi, quindi sono fondamentali negli Stati Uniti. Poi il network viene ovviamente di riflesso, però sono ancora fondamentali perché comunque da quello dipende anche poi, dipendono molto degli introiti della compagnia.
Ha maggior ragione adesso che gli introiti dei pay per view andranno sempre più,
esatto,
a sparire.
Esattamente. Tre match che vi sarebbe piaciuto vedere dal vivo: Austin Rock Resa 2017 per quanto mi riguarda.
Triple 3 di WrestleMania 20 per,
sì,
me.
Sì, vero. Tutta WrestleMania 20.
Tutta WrestleMania 20, sì. Il ladder match di WrestleMania 17.
Allora, io ci metto
Money in the Bank 2011.
Io ci metto, vado un po' su più
Money in the Bank. Ah, Sina Punk.
Sì.
Ah, cazzo. Ok, allora sì. Sì, vero.
Io ci metto, guarda, vado sul classico, metto anch'io Austin Rock della 17, il primo ladder match in assoluto fra Shawn Michaels e Razor Ramon.
Ok.
E vabbè, per questioni anche di ricordi d'infanzia, Hogan Warrior a WrestleMania 7.
Ah, nessuno che ha citato Hogan Andre, che è un bel momento, però un match di merda, obiettivamente, però un grandissimo momento, effettivamente.
Sì.
Ci chiedono se stiamo giocando ancora.
Io metterei anche Brian che vince il titolo. Ah no, ma quello c'è.
Quello l'hai visto tu. E quello l'hai visto.
ti credo che c'eri. Stavi
Stavo piangendo. Stavi
piangendo.
Stavi pieno collasso,
sì.
Nervoso.
Sì.
Sì.
Ricordati, Mattia, there's no crying in wrestling. State giocando ancora a Supercard? No. Io ho smesso già da tempo. L'unico che gioca ancora è Cristona e Giovanni.
E Giovanni.
Che non è con noi perché sta giocando a Supercard.
Io l'ho cancellato sia dall'iPad che dal cellulare.
Io perché ci gioco forse una volta alla settimana.
Nel momento in cui allenare le superstar diventava... a parte che alla fine dopo un po' i match erano tutti uguali e ti rompevi le balle. Uh-huh. Non c'era quasi più competitività a un certo punto. E poi anche per allenare gli altri, per allenare le carte, era diventata una rottura di balle. Allora mi stancavo e l'ho cancellato da entrambe le parti. E poi non trovavo le carte di Brian e mi faceva incazzare e allora vaffanculo, ho mollato tutto.
Visto che quest'anno ho seguito in maniera sporadica la WWE, potete dirmi alcuni match dell'anno per voi tra WWE, TNA e Ring of Honor? Allora, WWE, match dell'anno fino a questo momento, direi i due di Brian WrestleMania e Cena Lesnar. Che è uno squash, intendiamoci.
Il primo Shield contro Wyatt.
Vero. E anche i due Evolution contro Shield.
E io ti direi anche il Triple Threat dove Brian vince il titolo, perché comunque è un bel match.
No, i due di WrestleMania di Brian, infatti, ho citato.
Sì, i due di WrestleMania di Brian, sì. Assolutamente.
Poi abbiamo...
Poi se vuoi il momento storico, guarda.
Abbiamo perso Mattia, mi sa che...
Saltato?
Sì, mi sa che è saltato. Non l'abbiamo più in collegamento. Si è bloccato direttamente quello che stavi dicendo. TNA, onestamente, stavo pensando cosa c'è quest'anno. Qualcosa degli show newyorkesi, tipo Hardys contro gli Wolves, per esempio, molto bello. E stavo pensando cos'altro a livello di match di quest'anno. In TNA. TNA nei pay-per-view non c'è moltissimo, onestamente. In Ring of Honor posso dirvi Red Dragon contro gli Young Bucks da War of the Worlds, che è molto bello. Anche quello del pay-per-view di domenica non è male, onestamente. Meno bello, però non è niente male. Adam Cole contro Kevin Steen da Global Wars, invece. Sempre di due, guarda caso, due show con la New Japan. New Japan c'è una montagna di match da tutto il, non buona parte, però comunque ci sono moltissimi match solo dal G1 Climax a livello di bellezza. Vorrei sapere perché, quando ipotizzate alcuni nomi della TNA per la WWE, non citate Austin Aries, per me è più completo di vari Rude Storm eccetera. È vero, il problema di Aries innanzitutto è la taglia, tanto per cominciare. In WWE la taglia conta ancora qualcosa, anche se negli ultimi anni comunque con Brian e Punk prima di lui e anche altre persone, comunque si sta guardando meno queste cose dal punto di vista. In secondo luogo, Aries è abbastanza una testa calda, quindi in un ambiente come quello da WWE probabilmente farebbe un po' fatica a restare, ecco perché non lo consideriamo. A livello di talento sicuramente comunque è uno di quelli di cui bisogna assolutamente tener conto, senza dubbio. In chiave Mark, quante possibilità ha Cena di battere Lesnar, visto che un mese fa è stato massacrato? Ben poche, onestamente.
Sai che molto poche, però io rimango sempre col timore che stiano veramente ricalcando il copione di Rocky 3 con questo che poi vince.
Sì.
Però, cioè, se vai per logica, anche in chiave Mark, onestamente, non dovresti averne nessuno.
No, infatti. Probabilmente sono uno tra i più giovani che vi segue, 19 anni. No, abbiamo gente più giovane, probabilmente, dice Moreno Bernasconi. Volevo chiedervi in cosa la creazione dell'NWO ha cambiato la storia del wrestling. Non è tanto la creazione dell'NWO, è tutto il contesto. Cioè, sicuramente la creazione dell'NWO, però era inserito in un contesto dove comunque quella storyline ha permesso alla WCW di fare un mazzo così da WWE per 2 anni, sostanzialmente, fino a livello di ascolti e a livello economico. È stata la storyline che comunque ha comunque permesso appunto alla WCW di modificare a proprio vantaggio le sorti della Money Net War, ripeto, almeno per un paio d'anni. Si inseriva in un contesto dove comunque c'era anche un cambiamento a livello proprio di prodotto per quanto riguarda la WCW, perché comunque era una storyline... Era una storyline molto basata sulla realtà, perché comunque l'idea di fondo dell'NWO, durata per un mese più che altro, fino a che poi la WWE fece causa e furono costretti la WCW a modificare la percezione quantomeno di questa storyline, era che siccome WWE e WCW si odiavano, questi qua erano gente della WWE che veniva a massacrare la WCW. Poi, siccome, ripeto, la WWE fece causa perché lo ritenevano sfruttamento dei loro marchi, effettivamente all'inizio Nash e Hall ricordavano molto i loro personaggi della WWE nei modi, furono costretti a dire on camera: voi siete sotto contratto della WWE? No. E a modificare il tutto. L'ingresso di Hulk Hogan, il suo passaggio a heel per la prima volta non per la prima volta nella sua carriera, ma per la prima volta in almeno 10 anni e più, è un'altra cosa che è stata comunque rivoluzionaria. Cioè, l'NWO in sé è una storyline rivoluzionaria, o comunque una... Cioè, rivoluzionaria neanche poi tanto, perché comunque era una copiatura di un angle giapponese, però per come è stato proposto, per come si è inserito perfettamente, per come ha guidato Monday Nitro per mesi, sicuramente è stato fondamentale. Con Nitro, che ha cambiato il business in questo senso, ha permesso a Nitro di battere per 2 anni la WWE, costringendo la WWE a cambiare praticamente tutto il suo prodotto, a creare l'Attitude Era, e il resto è storia praticamente. Ha creato un giro di soldi intorno al mondo del wrestling è pazzesco in quegli
anni. Anche per la sorpresa che ha creato.
Ah beh, certo, certamente.
La Hill di Hogan, perché è stato uno forse degli ultimi casi di clamorosi di un grande personaggio face che passava Hill praticamente inavvertito. È vero, altri tempi, non c'era internet e tutto quello che vuoi, però è stato uno degli ultimissimi casi in cui un personaggio si è girato, un grande face è girato Hill e ha lasciato tutti letteralmente a bocca aperta.
Diciamo che c'era internet, però non era neanche lontanamente a livello di adesso, più che altro, perché già comunque già un anno dopo la questione di Bret Hart della WWE, della WCW, non dico che molti sapevano, però comunque un buon numero di appassionati su internet con le varie, e in un internet che, ripetiamo, era agli albori rispetto a quella che adesso con i gruppi, i news group che adesso praticamente non ci sono più, e le banche dati praticamente, la notizia di Bret Hart che stava per andare in WCW era circolata praticamente, quindi in un buon numero di fan sapeva di questa situazione. È stato forse il primo vero caso di internet che ha guidato praticamente, che ha comunque avuto la sua importanza su una storyline. Quando mi sono trasferito a Losanna ho iniziato a guardare i wrestling su Aburn, sì, che è il canale francese che manda in onda anche i pay-per-view della WWE in questo momento. Proprio su quest'ultimo, cioè Superstars, ho apprezzato alcuni match tra Chris Masters e Tyler Rex. Quando questi due atleti, si sa perché sono stati licenziati o hanno avuto magari problemi nello spogliatoio? Masters praticamente non avevano piani per lui, Rex anche. Credo di sì, credo che abbia avuto anche problemi con il wellness program, però nel momento in cui fu licenziato credo che non fu per quello, credo che fu semplicemente per tagli proprio della compagnia. Tyler Rex credo che sia proprio uscito totalmente dal business perché per la famiglia, credo, qualcosa di questo tipo. Aveva fatto un'intervista dove spiegava i motivi del suo abbandono dalla WWE praticamente. Si è ritirato, sì, nel 2012, ha annunciato il ritiro per dedicarsi più tempo alla famiglia. Poi vediamo un po'. Un attimo solo che vado avanti. Allora, l'altra volta negli angle più controversi dell'Attitude Era non avete citato Mark Henry che fa sesso con un trans. Sì, è vero, però e qui è un angle trash, quello, è uno dei tanti angle trash che c'erano nel 99 praticamente nell'Attitude Era.
Esatto.
Mi è tornato Mattia intanto,
mi è morto Safari, mi ha sparato fuori dal hangout e non so che cazzo è successo.
Che ne pensate della scelta di Big Show come prossimo numero a contendere Lesnar? Beh, non è confermata, innanzitutto sarebbe una scelta discutibile, quantomeno.
Abbastanza.
Per usare un eufemismo. Secondo voi il match tra Cena e Lesnar potrebbe essere uno squash come il match di SummerSlam? No, non sarà uno squash,
no.
Secondo me. Sarà più equilibrato. Magari non molto, ma sarà più equilibrato. Sì. Secondo voi quali titoli cambieranno a Night of Champions? Il titolo degli Stati Uniti secondo me cambia, il titolo di coppia secondo me cambia.
Sì.
Il titolo intercontinentale non so se cambia, probabilmente no. Altri non penso cambino.
Secondo me non cambia solo quello di coppia. Sono abbastanza scettico,
okay,
sul cambio.
Va bene.
Ah, tra l'altro, non so se l'hai detto, nei match dell'anno della ROH.
Sì.
Bucks contro Red Dragon di World of the Worlds.
Sì, già citato.
Quello è fantastico.
Per il match femminile credo che le opzioni siano due. O Brie costa il titolo della sorella. Probabile. E Paige mantiene, oppure Brie colpisce per sbaglio AJ, o Paige ha detto Champions e Nikki ne approfitta e vince il titolo per poi continuare la fight con la gemella. È possibile, però io andrei con la prima.
No, la prima più che prima.
Il match tra le Bellas si farà prima della fine dell'anno oppure a WrestleMania? Hell in a Cell.
Prima, Hell in a Cell.
Create con i wrestler attuali di WWE, TNA, Ring of Honor, New Japan una card peggiore di Heroes of Wrestling e di Summer to Dismember, quindi con match orribili. Beh, Ring of Honor e New Japan è difficile, onestamente.
Beh, oddio.
Oddio, se metti Bad Luck Fale in tutti i match, probabilmente puoi riuscirci, eh. Ecco, Iron Man match, Bad Luck Fale contro Moose.
Sì.
E ci siamo.
No, triple threat Iron Man match.
Sì.
Bad Luck Fale contro Moose, contro Mark Henry.
No, dai, Mark Henry non è il peggiore che la WWE, onestamente.
Ok, contro Big Show.
Ok, già Big Show ci può stare. No, Foray, metti anche Kevin Nash, così a cazzo.
No. Ma Nash si fa il quadricipite.
Non sono proprio d'accordo nel dire che quando Nash e Hall passarono alla WCW non erano ancora top names. Nash venne dipinto per un anno da McMahon come il simbolo della New Generation, addirittura di sopra di Bret, Shawn e Taker, quindi fu un atleta abbastanza importante che cambiare la federazione. Posso concordare con Razor Ramon, dato che dopo il match con Michaels a WrestleMania fedò con Mick Carter come Jarrett e One Two Three Kid. Però erano presenti assieme a Hart, Michaels e Taker sul posto di WrestleMania, quindi si possono considerare dei top name. Non erano i top name. Cioè, Nash era... Cioè, più che altro, nel momento in cui andarono via... Non erano i top name, perché comunque c'era Shawn Michaels in quel momento che era di fatto il top name della compagnia. Prima sì, furono spinti sicuramente, specialmente Nash fu spinto...
Nash è fatto un anno da campione.
Sì, e a momenti affossa la compagnia, quel regno titolato da un anno. Forse anche per quello, esatto. Non lo consideravano più un top name. Hall invece è sempre stato un... Cioè, l'hanno sempre considerato un upper mid-carder, più che altro. Cioè, non erano i top name della compagnia. Tra i top name, sicuramente, non i top name, però.
Cioè, come praticamente la fanno passare nella Monday Night Wars, per intendere.
Nella Monday Night Wars dicono che sono i top name. Più che altro perché è la storia rivista da loro, semplicemente, tutto qua.
Cioè, nella Monday Night Wars c'è anche Michael Hayes che spara la mitica frase... Ah, ma noi si vedeva che avevamo il prodotto migliore nel 96.
96 non credo, 97 sì. Ci sono delle film che vi gasano molto. A me dà una carica pazzesca la film di Edge, quella di Austin, quella di Kevin Steen e My Time di Triple H. My Time di Triple H a me non piace, onestamente.
No, My Time di Triple H mi fa sempre
fatto. A me quella che gasava di più era quella di Benoit, personalmente.
Quella di Austin non è male.
È notevole, sì, è
citandoti,
vero.
Citandoti quelle attuali, a me piace molto quella di Ziggler. Mi piace molto quella di Ziggler e di Miz.
Carina quella di Miz. Quella di Ziggler non è male, bella. Secondo voi quali sono le film che si dicono di più i wrestler? Le prime che vi vengono in mente sono No Chance in Hell di Vince, Real American Sexy Boy, Rest in Peace e quella di Ric Flair. Quella che si dice più in assoluto, quella di Ted DiBiase, ci dobbiamo pensare.
Sì, la canta lui.
Non credete che lo Shawn Michaels fine anni 90 fosse omosessuale? No, onestamente non credo. Lui fece un servizio fotografico su Playgirl, su cui peraltro scherzano ancora molto oggi. Però, non credo.
Per le cose che faceva con la DX non mi sembrava molto gay, quindi...
La vostra opinione sul match disputato ieri tra Neville, Zayn, Kid e Breeze? Proprio mi è sembrato un po' spento. Si è gasato quando Neville ha mostrato qualche chicca del suo moveset. Molto semplice, non li conoscevano.
Esatto.
A parte qualcuno che ha fatto l'ole ole per Sami Zayn. Però effettivamente, esatto. Dei quattro, per dire, Tyler Breeze, secondo me in molti non lo conoscevano. Più che altro perché non guardano NXT. E infatti serve anche a questa, probabilmente, la ribalta di Raw, che andrebbe fatta più spesso, onestamente. So che non è niente di che, ma il fatto che ci siano delle storyline anche per i titoli secondari per me è un lato positivo. Assolutamente sì, siamo d'accordissimo. Sì. A differenza di qualche mese fa dove i titoli venivano contesi a cazzo. Voi che ne pensate? Il problema più che altro è la qualità delle storyline. Però lì... è meglio che ci siano che non ci siano. Però è meglio che ci siano le storyline che siano anche di livello positivo, logicamente. Scusatemi. Cosa ne pensate dell'Authority? Cosa ne pensate della loro gestione? Non mi dispiace onestamente l'Authority. Parliamo di fatto di una storyline che va avanti da un anno alla fin fine, quindi bene o male l'hanno, sono riuscito a tenerla anche abbastanza fresca tutto sommato, pur essendo la classica storyline dell'autore del general manager Hill alla fin fine. Ci chiedono se dietro il costume del coniglio di Adam Rossi sia Giovanni Pantalone. Potrebbe essere, non lo sappiamo. Se no dove è finito il buon Giovanni? Sta giocando a Supercard e
esatto.
Ha praticamente annullato la sua vita sociale. Sullo scambio Sina e Heyman, ma il piano di Sina in chiave marca è una falla se Lesnar non si presenta. Basta che Heyman non si presenta neanche ed ha risolto il problema. Vero, è vero anche questo. Se non si presenta tutte e due, effettivamente è un problema per Sina. Cosa fa? Meno a se stesso. Non dobbiamo pensarle però queste cose qua. Tre team fra lottatori di NXT, dal quale è uscito particolarmente bene Neville. Segno che dei quattro potrebbe essere il primo a essere portato nel main roster. Beh, no, è il campione, quindi più che altro non hanno fatto bella figura da quel punto di vista. Magari potrebbe anche essere un segnale che Neville a TakeOver perde. E quindi gli è andato la ribalta nello show settimanale principale della WWE. A Night of Champions vogliono fare O'Neill e Slater contro Rosa e Coniglio. È esattamente quello che abbiamo detto prima. Se sì, pronostico il torneo del Coniglio. Potrebbe.
Può essere.
Cosa manca secondo voi per ora al prodotto WWE? Idee più che altro.
Sì. È una pianificazione.
Buone idee. Buone idee. Pianificazione. Non iniziare i push e interromperli. Convinzione nei push più che altro. Cioè, se tu prendi un Cesaro, non puoi fargli vincere la Battle Royale alla WrestleMania e tre mesi dopo cominciare a fargli fare una serie di job che è avanti un mese e mezzo. Molto semplicemente.
Ma lo stesso Brian, Brian ha avuto culo.
Sì.
Ma gli hanno interrotto il job, gli hanno interrotto il push del momento più importante.
Sì.
Cioè, era tanto così dal bruciarsi Brian. Poi ha avuto fortuna, perché comunque il suo personaggio piace alla gente.
È rimasto over. Poi sono anche successe altre cose al di là del suo controllo. Aliane sì. Controllo anche dalla compagnia, onestamente.
Sì, da parte di uno che adesso si fa pagare le royalties.
Beh, piano. Non è detto che si faccia pagare le royalties. Magari sì, magari patteggiano fuori dal tribunale. Non lo sappiamo.
Sì, probabile.
Ci chiedono per Wyatt cosa farà. La sua gimmick lo blocca parecchio. Tor suo, torna la Wyatt Family. Boh, non sappiamo. Più che altro il problema principale non è tanto la gimmick. Il problema è che, ripeto, per l'ennesima volta, non hanno piani, non sanno cosa fare con lui né col suo personaggio. Puntata non è stata magnifica, ma buona. Visto dei buoni segmenti come Heyman Cena, che hanno tentato di toglierci dalla mente lo schifo di Springer, dice Gianluca Rouge. Pienamente d'accordo. Non riuscendoci, peraltro, nel mio caso, ha detto
no,
Gianluca.
Fallendo.
Ma Springer è venuto dopo quel promo.
Come? Non ho capito.
Springer è venuto dopo il promo di Cena.
Sì,
di
ok, però era diciamo un'analisi complessiva sulla puntata.
Ah, ok.
Wyatt, nonostante la vittoria, adesso si trova senza un vero avversario face a un certo livello. La faida con Ziggler ucciderebbe sia lui che Ziggler. Sono d'accordo. Che Miz, che senza questo titolo sarebbero tutti e due nell'anonimato più totale. No, nel caso di Miz non credo. Nel caso di Miz, perché comunque ha il personaggio. Ha sto personaggio del. Diciamo del. Dell'attore che può andare avanti anche come gimmick, tra virgolette, comedy senza bisogno della cintura. Forse dei tre è quello che patirebbe meno. Gli altri due sicuramente sì, però. È sempre possibile Ambrose Reigns contro Rollins e Kane, oppure un gauntlet match a Night of Champions con Reigns contro i tre dell'Authority con Ambrose che lo aiuta durante il match? Non credo che sarà un gauntlet, credo più possibile che faccia addirittura un handicap match. Uno contro tre, però vedremo. Ziggler Miz era una fight da comedy, ma almeno stava andando in lineare in crescendo. Con la boiata di ieri sera in cui si è salvato solo Damien Sandow, Damien Miz, anzi, sì. L'hanno mandato in vacca, pienamente d'accordo. Il coniglio è rosa contro Slater e Neil nel pre-show? Sì. Sina vincente andata al centro, sì, inverosimile, però siamo indovini, se vogliono lo fanno, chiaro. Big Show credo vada con Rusev e Lesnar e Siri si incontra l'hollywoodiano. No, credo, lui dice Batista. No, Batista pare torni nel 2015 addirittura. Per fine anno non se ne parla, pare che si parli in vista di WrestleMania. Cioè, se torna per WrestleMania, lui ha sempre dichiarato di voler fare un match con Triple H, vedremo se sarà così. Wyatt face contro Lesnar? No, assolutamente no, non mi pare abbiano piani. Prima di Batista per avere Lesnar, Batista, oddio. Prima di Batista per avere Lesnar, Batista la Rumble. È da pazzi pensare? No, non è da pazzi, però mi sembra improbabile. Lesnar Batista potrebbe essere la Royal Rumble se torna per la Royal Rumble Batista. Vediamo che succede. Allora, vediamo un pochettino. No, direi basta, non ci sono altre cose importanti, direi da... Di cui parlare questa sera. È anche mezzanotte e mezza, quindi si è fatta anche una certa. Allora, noi torniamo domani sera con Punte di Machine alle ore 23, dove parleremo tra l'altro del nuovo album degli U2, perché è uscito oggi abbastanza sorpresa E è disponibile, tra l'altro, se avete iTunes è disponibile gratuitamente, lo trovate già direttamente scaricato sulla vostra library della musica, potete ascoltarvelo gratuitamente.
Davvero?
Sì,
davvero?
Sì.
Fammelo cancellare.
Non puoi, è sul cloud. Non puoi cancellarlo.
Non posso cancellarlo?
No, è sul cloud, quindi non puoi
cancello iTunes.
Perché? Dai.
Ma perché mi stanno sul cazzo quelli.
Ok, vabbè, però dai, okay. È un regalo, accettalo e buonanotte al secchio, dai.
Al massimo non lo scaricare, come farò io, a meglio due non interessano più di tanto, quindi non lo scarico e basta.
Ma infatti non è scaricato, è sul cloud, lo ascolti direttamente in streaming alla fin fine.
Non lo ascolto.
Poi è disponibile...
No, dovrebbe bruciare, bruciamo il cloud.
Ma smettila. Io un'ascoltata gliela do, perché comunque...
Infetta la buona musica che ci fa sul computer.
Ok, va bene. Parleremo di quell'album, me lo ascolterò tra oggi e domani, e poi faremo una piccola recensione praticamente domani sera insieme alle altre novità, ammesso che ci siano, comunque siamo a settembre, quindi bene o male...
La farai tu la recensione?
No, ma sì, la farò io, parlerò un pochettino dell'album, sentiremo una canzone dall'album nuovo. Tra l'altro sarà un mese praticamente su iTunes e poi sarà disponibile nei negozi, e tra l'altro in versione deluxe con 4 canzoni in più. Questo ne ha, mi sembra, 11 di canzoni, quindi 11 più 4, 15 credo, se non ricordo male. A livello di novità stavo guardando, è uscito il nuovo album degli In Flames, potremmo sentire un pezzettino di quell'album. A livello di rock vediamo cos'è uscito un pochettino più, senza stare necessariamente nel metal, nelle ultime due settimane qualcosa degli Hammerfall vedo che è uscito, vediamo un pochettino, è uscito il nuovo album di Ryan Adams, magari possiamo sentire un pezzettino anche di quello, vediamo. È uscito anche il nuovo album dei Maroon 5, che per carità non è propriamente rock, però comunque non mi pare pessima la loro produzione. Non
è cinque marroni.
Non sono i cinque marroni, smettila. Vogliamo parlare di marrone, è tratto il colore delle matite, e le matite possono essere utilizzate per alcuni scopi anche poco ortodossi, come ci insegna un croato.
Va mori ammazzato.
Deficiente. Che non ha trovato niente di meglio da fare che infilarsela nel pene. Eccola.
Io vado a vedermi o sta stravagante.
Va bene, grazie per averci ascoltato. Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Cosa c'è?
Stewart che va in trasferta, dottore.
Sì, perché ci sono le primarie, credo, perché ci sono le elezioni di metà
Non
lascia perdere.
Non riesco a dirla.
Ecco, ok.
Guarda, usa la regola di John Carmack: se non riesci a pronunciare una parola difficile nella
Democalypse.
Sì, esatto.
Tirati, prendi una pietra, colpisciti fortissimo in testa e riprova.
O infilati una matita nel pene.
Esatto.
Grazie a Mattia di noi.
Grazie a voi, ci sentiamo domani sera.
Domani sera alle 23 per una nuova puntata di Punta di Machine. Poi noi come appuntamenti torniamo in onda domenica con Parma-Milan e i pallonari, e poi con tutti i nostri classici appuntamenti verso il caffè tra domenica.
Ricordatevi che c'è posto per tutti sul carro.
Esattamente.
Ce ne saranno altri.
Parlando di c'è posto per tutti, stiamo ancora cercando gente per i fantapallonari, siamo già più di 20 squadre, quindi comunque alla fine non è malvagio. Dimmi,
Dario, tu lo sai che domenica il Milan perde, quell'uomo va in convento.
Allora, Mattia, non è che c'è da saperlo, è un dato di fatto, è ovvio, e sarà ancora più divertente per quello.
Sì. Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Come detto, torniamo domani sera ore 23 per Punte di Machine. Con il wrestling invece torniamo tra domenica e lunedì con Wrestling Caffè. Martedì non siamo in onda perché io sono allo stadio martedì sera a vedere Juventus Malmo, quindi non saremo in onda né con Punte di Champions per commentare la Juve né per il post Monday Night Raw immediatamente successivo. Torneremo poi tra due settimane con il post pay per view e il post Monday Night Raw. Grazie per averci ascoltato. Rimanete con tuttoresti.com. Noi ci sentiamo domani sera alle 23 per Punta di Machine. Buonanotte, a domani. Questo programma è stato offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati.
Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.